Molte grazie, fratello Neville. Buongiorno, amici. È un privilegio essere di nuovo nel tabernacolo stamattina per continuare questo grande messaggio che ci sforziamo di spiegare, questa 70ª settimana di Daniele. E siamo felici di vedere così tanti che si sono riuniti in questo giorno caldo e tuttavia ci dispiace di non aver posto a sedere. Vedere le persone così ammassate insieme in piedi attorno lo rende disagevole e non essendo comodi come dovreste ve lo rende difficile da comprendere, ma faremo tutto quello che potremo per farlo velocemente. E oggi spero che voi, se mi dilungherò un po', che mi scuserete, perché questo è il tempo di definire con chiarezza questo messaggio, proprio il tempo per definirlo con chiarezza. L'abbiamo messo in tre ordini in modo da essere certi di comprenderlo. Ora, di certo la congregazione visibile sa che questi messaggi vengono registrati e vengono mandati in tutto il mondo, praticamente ogni nazione riceve questi nastri attorno al mondo. E mi piacerebbe dire questo a coloro che ascoltano il nastro, ovunque siate, in quale parte del mondo vi troviate, che ci potrebbero essere alcune cose qui su cui potreste non essere d'accordo con me sugli insegnamenti che io faccio. Ma mi piacerebbe affermare, fratelli, forse che se lo spiegaste nel modo in cui lo vedete voi, potrebbe essere diverso da come lo credo io. Ma sarei felice di ascoltare quello che avete da dire. Ed è con questo concetto che porto questi messaggi dalla parola di Dio nel mio cuore e per l'edificazione della Chiesa, per tutta la Chiesa universale, la Chiesa di Cristo universale. E di certo credo che viviamo nell'ultimo giorno. E nel mio sforzo per spiegarlo, e comunque non cerco di costringerlo, imporlo in un modo o nell'altro, non sono mai stato colpevole per quanto ne so di averlo fatto. Molte volte le persone ascoltano dai nastri e dicono, ebbene non sono d'accordo con questo, lui proprio non conosce il suo insegnamento, non conosce la scrittura. Ebbene questo, tutto questo potrebbe essere vero, vedete? Non direi che questo non è vero, ma secondo me io la studio, non prendendo alcuna parola, leggo quello che altri hanno da dire e li apprezzo, tutto quello che chiunque dice lo apprezzo. Ma poi lo porto davanti a Dio e rimango con ciò finché posso spiegarlo, dalla Genesi ad Apocalisse, e allora lo vedo tutto collegato nella Bibbia, e allora io so che è più o meno quasi giusto. E certamente dove avete ragione voi, quello è proprio un punto in cui sono uscito dalla linea. E forse voi avete torto o ragione, ecco dove io sono uscito dalla linea e viceversa. Quindi apprezziamo tutte voi brave persone che siete qui nell'uditorio stamattina e per voi brave persone che ascoltate questi nastri. E noi, tutto quello che viene fatto è tutto per il regno di Dio. Ho molti bravi amici in tutto il mondo che apprezzo tanto e credo che passerò l'eternità con loro. E non sarebbe nel mio cuore il cercare di sedurre queste persone per nessuna ragione, ma cercare di portare a compimento tutto quello che posso per aiutarli. Mi sento come Salomone quando pregò e disse di dargli saggezza affinché potesse essere in grado di guidare il popolo di Dio. Quella è la mia sincera preghiera. Vedo i miei associati qui con me da ogni parte, il fratello Mercier e il fratello Roy Borders, e il fratello Neville e Billy Paul, mio figlio. Jean è qui da qualche parte, i fratelli Teddy e loro. Apprezzo tutte queste persone che sono venute per aiutarmi. Ricordo qui non molto tempo fa il fratello Leo, una visione che ebbe, un sogno. Lo chiamò una sera quando ci incontrammo la prima volta, che vide la vetta di una grande piramide molto in alto nell'aria. Ed ero lassù a predicare da qualche parte e salì per vedere di cosa si trattava. E quando arrivò sulla cima di questa vetta, ebbene, lui disse, molto lontano, in una specie di luce argentea o come un vassoio, mi trovavo io predicando alle persone. E lui attirò la mia attenzione e mi girai a guardarlo e disse, come hai fatto ad uscire là? Come potrei uscire là? Dissi, Leo, nessuno può arrivare qui. Dio deve portare qui un uomo. Ora, non devi venire quassù. Devi scendere e testimoniare a quelle persone laggiù, dopo averlo visto, che è la verità, che quella è la verità. Leo ridiscese per testimoniare alle persone. Quanto tempo fa è stato, fratello Leo? Diversi anni. Non è vero? Diversi anni. Da allora, per quanto ne so, è stato fedele nel farlo, testimoniando alle persone che il ministero viene da Dio. Ora, ed io non voglio che venga da me. Se venisse da me, allora non servirebbe a niente, perché non c'è niente di buono nell'uomo, vedete? Deve venire da Dio. Ora, quando mi guardo attorno, ieri pomeriggio ho stretto le mani ad un mio amico, il fratello West. Non l'ho ancora individuato nell'edificio. Sì, ora l'ho individuato stamattina. E sapete da quanto lontano guidano quelle persone fin da giù in Alabama di domenica per venire qui da giù in Alabama? Fratello Welch Evans, ho sentito la sua mancanza domenica scorsa. Qualcuno ha detto che oggi è qui. Quelle persone guidano da Tifton, Georgia, per essere qui. E il fratello seduto qui, i suoi associati, così tanti, il fratello Palmer da Macon, Georgia, e vedo, credo, la sorella Angreen e loro là dietro, vengono fin da Memphis, Tennessee. Ora pensate, e altri da altri luoghi. Ho appena incontrato una signora qui da lontano, molto lontano, dalla Carolina del Sud. Ora pensate che le persone qui, stavo guardando da Chicago e proprio diversi luoghi che guidano centinaia e centinaia di miglia solo per partecipare al servizio. Allora quando arrivano qui senza posto per sedersi, nessuna stanza con aria condizionata, un vecchio edificio caldo in cui stare in piedi ad asciugarsi il sudore, prendere il denaro dal tavolo dai loro figli per venire qui ad ascoltare quel messaggio. Intendete dirmi che non c'è un oltre questo flusso da qualche parte, che c'è un luogo a cui andranno uno di questi giorni? Certo c'è, è fedeltà. Quelle persone pagano le decime, non vengono soltanto, portano le loro decime offerte e lo portano nella casa del Signore cercando di fare quello che è giusto. Dio benedica riccamente delle persone così leali, la misericordia e la grazia di Dio siano con loro. Vedo il mio amico Charlie Cox, quelli del Kentucky meridionale, e proprio ovunque, guardando in giro, si vedono persone da diversi luoghi. Questo giovane seduto là, non ricordo il suo nome, l'ho incontrato a Chicago, ma sei da qualche scuola biblica lontano da qui, da qualche parte, non è vero? Springfield, Missouri, la scuola biblica dell'Assemblea di Dio. Sì, bene, buono. Vedete, vengono proprio da ovunque in questa piccolissima vecchia chiesa. Pensate solo, circa 30 anni fa, quando quel mattino posi la pietra angolare, stavo là sulla 7th Street ad un isolato di distanza. Non ero ancora sposato, proprio un giovanotto. Ed ebbi una visione di persone ammassate, affollate qui dentro da ogni luogo. Ed ero così felice stando dietro il pulpito. Ed è quando egli mi disse, ma questo non è il tuo tabernacolo. Ed egli mi pose sotto i cieli. E conoscete il resto della storia che è scritta sul risguardo della Bibbia posta là nella pietra angolare. Sono così grato per voi, gente, non posso, questo è così poco, semplicemente dire, ebbene sono grato per voi, ma prego per voi, ho fiducia in voi, credo nelle vostre esperienze di Dio, non credo che un uomo o una donna guiderebbero per centinaia e centinaia di miglia per venire qui per mostrare che tipo di vestiti indossano, io non penso che lo farebbero, no, non verrebbero qui solo per essere visti, vengono qui perché sono profondamente e sinceramente interessati alla salvezza delle loro anime. La mia preghiera è, Dio, aiutami ad avere almeno la metà di quella sincerità per cercare di ministrare loro con tutto quello che c'è nel mio cuore e guardare a Dio. Il messaggio, vedete, stamattina è disegnato qui sulla lavagna, è solamente per far sì, mentre proseguo nella spiegazione, per cercare di far sì che possiate comprendere quello che sto cercando di esprimere. E queste 70 settimane di Daniele sono stato un grande studio. Sono stato, alla fine di questa settimana, ci sono stato 2 giorni e 2 notti, quasi cercando di trovare quali parole dire per la verità. Deve reggere il confronto con il resto della Bibbia, vedete? Non potete proprio prenderla solo una piccola scrittura e farne una comprensione e poi dire, bene, ecco cosa dice. E poi cambiare idea e dire, ebbene, ma qui essa dice qualcos'altro, contraddice questo, non si può fare, deve essere sempre la stessa cosa. Se non lo fate, ebbene quello allora siete in errore, ed ecco come ho cercato di insegnarla. Ad ogni modo, sui nastri, poiché è sui nastri, la più grande critica che ricevo sui nastri dai miei fratelli fuori in diverse parti del mondo è di credere nella grazia di Dio, poiché insegno nel modo in cui faccio che siamo stati predestinati prima dell'inizio del mondo. Miei fratelli pentecostali, certamente so che i vostri modi di vedere sono legalisti, vedete, e io so che è un po' sconvolgente per i vostri modi di vedere. Ma vorresti, come fratello cristiano, daresti sufficiente considerazione giusto da inginocchiarti davanti a Dio con la tua Bibbia e chiedere a Dio di spiegartelo? Lo faresti? Prenderesti il punto di vista legalista e cercheresti di farlo collegare dalla Genesi all'Apocalisse? E la progenie del serpente, ecco la cosa letale. Molte persone non lo credono. Ma se solo leggerete in Genesi, la Bibbia disse che il serpente aveva una progenie. E io metterò discordia tra la progenie del serpente e la progenie della donna. Quindi il serpente aveva una progenie, e se la progenie del serpente fosse stata spirituale, allora Gesù non sarebbe stato un uomo, allora la progenie della donna sarebbe stata spirituale. Hanno entrambi progenie, e la discordia c'è ancora. Il serpente aveva una progenie. E se solo prenderete la vostra Bibbia, vi prostrerete e sarete davvero riverenti davanti a Dio, credo che Dio ve lo rivelerà. E se non lo comprendete, sono disponibile in qualsiasi momento a fare del mio meglio per aiutarvi, tramite lettera o tramite colloquio personale o qualsiasi cosa possa fare per aiutarvi. Certamente comprendiamo che quello non salva un uomo, neppure lo condanna, ma porta solo luce sull'argomento che tutti stiamo cercando così tanto di far vedere alle persone. Vedete? Porta solo luce. Ora, per l'uditorio che è visibile, ho detto questo perché i nastri, vedete, e questi nastri vanno a tutti, dappertutto. Ora, chiniamo i capi solo un momento prima di avvicinarci all'autore di questa parola. E quanti nell'uditorio stamattina sono bisognosi? Dite solo, sono bisognoso. Oh Dio, sii misericordioso. Il Signore benedica. E per coloro che ascolteranno il nastro, quando lo sentirete, possa Dio concedere la vostra richiesta. Nostro Padre Celeste, siamo un popolo grato, sebbene siamo un popolo indegno. Ma ci avviciniamo al tuo trono di grazia stamattina perché ci è stato chiesto di venire. Gesù disse, chiedete al Padre qualsiasi cosa nel mio nome, la farò. Ora sappiamo che quello è vero. E qui nell'uditorio e all'esterno nel paese dove andranno i nastri, probabilmente ci saranno decine di migliaia di cristiani nati di nuovo che ascolteranno questo. E sappiamo, Padre, che quando siamo nati di nuovo, che il nostro spirito è nato dall'alto, è lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo su di noi. E comprendiamo che lo Spirito Santo è onnipotente e può fare per noi qualsiasi cosa che desideriamo venga fatta. Allora, Padre Celeste, ti chiederemmo di liberare la nostra fede verso quello Spirito affinché sia in grado di metterci al sicuro stamattina e per la gloria del Regno di Dio tutte queste richieste e desideri. Affinché possiamo essere guariti delle nostre malattie e delle nostre afflizioni, affinché possiamo servire il nostro Dio con tutto quello che è in noi. Apri oggi le nostre orecchie di comprensione e mentre mi sforzo di portare questa grande domanda e chiarirla nelle menti delle persone. Ora l'ho scritto qui, Signore, sulla carta, l'ho disegnato anche su questa lavagna, questo grafico, ma del tutto insufficiente di spiegarlo. Ora ti invochiamo, il grande Maestro che ha scritto la parola, che l'ha ispirata, che l'ha data al profeta Daniele. E preghiamo che stamattina ci invierai l'ispirazione in questi ultimi giorni, come egli disse che il libro sarebbe stato chiuso fino a questo tempo, affinché tu apra la nostra comprensione. E possa esserci un terreno fertile di fede nel nostro cuore che permetta di far presa alla parola e alla vita. E generare gli alberi di giustizia nelle nostre vite, quello che deve fare, la nostra fede in Dio possa renderlo sicuro per noi stamattina, perché ora umilmente lo aspettiamo e ci dedichiamo a te nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora, siamo grati per questo mattino, per la grande possibilità di aprire di nuovo queste pagine dell'Eterna Parola di Dio. Ora, il motivo per cui mi sono proposto di cercare e di spiegare questo è perché stiamo analizzando il libro di Apocalisse e abbiamo appena finito le sette epoche della Chiesa. E allora, alla fine del terzo capitolo del libro di Apocalisse, la Chiesa viene tolta dalla terra su in gloria. E cerco con tutto il cuore di farlo arrivare alle persone che si stanno aspettando che accada qualcosa, poiché lo vedono scritto nel libro di Apocalisse quando non è stato applicato nell'epoca della Chiesa e siamo più vicini alla fine di quello che pensate. Alcune sere fa Billy, mia nuora piuttosto, mi ha chiamato a notte fonda e ha detto che c'era un uomo chiamato Andy Harmon, che è mio cugino, giaceva morente all'ospedale. Uscì per andare a trovarlo, lo avevano anestetizzato io così tanto che era addormentato e non potevo parlargli. Il mattino seguente chiese a Dio di tenerlo in vita finché non avessi potuto parlargli. Andy è un bravo uomo, non era però un cristiano. Non è uno zio, è un cugino sposato con una mia cugina. E poi, quando la zia Ade me lo disse, stando là, disse, Billy, per tutti questi 80 anni della sua vita non ha servito Dio. Ma disse, alcune settimane fa, stava entrando in casa, lui 80 anni, certamente non fa molto lavoro manuale. Ma disse, la chiamò e disse, Ade, sai una cosa, Cristo è apparso qui davanti a me solo pochi minuti fa. Lei lo guardò, disse, Andy, sei, cosa c'è che non va? Lei disse, lui disse, no, è stato proprio qui, davanti a me, e lui ha detto qualcosa. Disse, cosa ha detto? È più tardi di quello che pensi. Poche settimane da allora, 2 o 3 settimane, ebbe un ictus cerebrale ed è paralizzato là all'ospedale, morente. Dissi, zia Ade, vergognati per non aver chiamato me o qualcuno per far sì che il suo cuore sia pronto per quest'ora in cui adesso è giunto. Chiesi al Signore il mattino seguente, quando io non poteva parlare così, glielo chiesi soltanto, dissi, puoi sentirmi, zio Andy? E lui poteva muovere il capo un po' e muovere la mascella. Pregai per lui, gli feci confessare i suoi peccati davanti a Dio, volevo battezzarlo e la zia Ade voleva essere battezzata. E scesi nel corridoio per vedere una giovane ragazza che vive qui nel vicinato, che stavano per mandare in un ospedale psichiatrico. E il Signore ha fatto una grande cosa per lei. È tornata a casa. Allora, venendo, ho incontrato una sorella di colore e disse... Non sei tu il fratello Branham? Dissi, lo sono. Lei disse, ti ricordi di me? Sono la signora Dry. E dissi, sì, credo di sì, Peter Dry. E gli altri, dissi, sì, io mi ricordo di te. Guardò nella stanza e quando lo facemmo mi chiesi perché lo disse. E là lo zio Andy si alzò dal letto e seduto là sopra, muovendo le mani e le braccia come chiunque altro, cercava di prendere la cosa, abbassare la cosa del letto, in modo che potesse uscire da là e andarsene. Ora stanno venendo per essere battezzati nel nome del Signore Gesù, lui e sua moglie. Quindi, ma il motivo per cui l'ho detto è più tardi di quello che pensiamo. E credo che queste 70 settimane di Daniele ce lo faranno comprendere. Ora, la maggior parte dei nostri fratelli pentecostali, dei quali ho parlato in precedenza sul nastro, che ho detto prima, non sono d'accordo con questo. Si aspettano che accada qualcosa di grande, di potente. E, fratelli miei, se ascolterete molto attentamente e ascolterete, scoprirete che quella grande cosa potente è già passata. Gesù è pronto a tornare. La Chiesa se ne va nel terzo capitolo di Apocalisse. Là dentro non viene detto nulla in merito a niente, ma l'ultima cosa era proprio l'ultimo messaggero dell'epoca. Poi ci si occupa dei giudei fino al ritorno di nuovo con la sposa nel 19° capitolo. Dal 6° capitolo al 19° capitolo è tutto dei giudei. Ecco dove voglio portare il mio buon fratello qui durante questi suggelli, il fratello Wood, che all'inizio era un testimone di Geova, lui e tutta la sua famiglia, è qui stamattina. Che quei 144.000 non avevano nulla a che fare con i gentili, sono giudei, vedete? E non è il mistico corpo di Cristo oggi sulla terra. La sposa è quel corpo mistico, tramite lo Spirito Santo siamo battezzati in quel corpo mistico. Ora, sappiamo che qui nel libro di Daniele, da dove abbiamo letto, lo leggeremo di nuovo perché è la sua parola, al 9° capitolo di Daniele, il 24° versetto. Vi sono 70 settimane determinate sopra il tuo popolo e sopra la tua santa città per terminare il misfatto, per far venir meno il peccato e per far purgamento per l'iniquità e per addurre la giustizia eterna e per sigillare la visione dei profeti e per ungere il santo dei santi. 25° versetto, e sappi dunque ed intendi che da... Ora, ecco di cosa abbiamo parlato e abbiamo concluso su questo la scorsa domenica sera, ungere il santo dei santi. Ecco da dove iniziamo stamattina sul 25° versetto. E quindi sappi adunque ed intendi che da che sarà uscita la parola, che Gerusalemme, quella è la tua santa città, vedete? Sia riedificata infino Messia, capo dell'esercito, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane, e nelle quali saranno di nuovo edificate le piazze, le mura e i fossi, e ciò in tempi angosciosi. E dopo quelle 62 settimane, essendo sterminato il Messia, senza che gli resti più nulla, il popolo del capo dell'esercito a venire distruggerà la città e il santuario, e la fine di essa sarà con inondazione, e vi saranno desolazioni determinate infino al fine della guerra. Ora ricordate, è la fine della guerra, ce l'abbiamo qui, sulla lavagna. E ora stiamo iniziando qualcos'altro. Ed esso confermerà il patto a molti in una settimana. E nella metà della settimana farà cessare il sacrificio e l'offerta. Poi verrà il desertatore sopra le ali abominevoli e fino alla finale, quelli sono tutti, e determinata perdizione, quell'inondazione sarà versata fuori sopra il popolo desolato. Oh, che lezione! L'altro giorno ho detto a mia moglie, mi chiedo se le persone lo stanno afferrando davvero. Ora, voglio che lo afferriate. Non, se voi dovremo rimanere qui tutto il giorno, rimanete proprio. Ora, noi vogliamo afferrarlo, vedete? Noi vogliamo sapere che è la verità, e voi, se solo potrete vederlo. E chiederò, forse poi dopo lascerò appeso qui il grafico, e voi potete disegnarlo dopo. Venite qui oggi pomeriggio quando volete e disegnate i grafici e così via. Vi aiuterà a comprendere. Ecco perché l'ho messo là, in modo che possiate comprenderlo. Ora rivediamo solo un po' in modo da ottenere una base. Ora c'era, Daniele era preoccupato per il suo popolo perché aveva letto il profeta Geremia e aveva compreso che Geremia aveva detto che sarebbero stati in cattività per 70 anni. E poi aveva visto che erano stati in cattività già per 68 anni, quindi sapeva che il tempo era vicino. Così mise da parte tutto il suo lavoro, abbassò, per dire, le tendine delle sue mansioni quotidiane, dispose il suo volto verso Dio, vestì sacco e cenere e iniziò a digiunare e pregare per riuscire a comprendere quando sarebbe stato quel momento. Allora troviamo, come ho dichiarato prima, lo gireresti verso quella direzione solo un po', il ventilatore è solo un po' troppo, mi rende rauco. Allora, grazie fratello. Ora, poiché troviamo che Daniele voleva questa informazione per il suo popolo, e penso se Daniele, leggendo i profeti prima di lui, e aveva questo tipo di comprensione di essere vicino alla fine, e cercò Dio per scoprire quanto vicina fosse la fine, allora penso che siamo giustificati nel vedere che ora siamo alla fine della strada, non a mettere sacco e cenere, ma gettare via le cose del mondo e le nostre preoccupazioni di questa vita e cercare Dio per trovare in quale giorno dell'anno siamo, perché vediamo di essere vicini alla fine e in modo che la Chiesa digiuni e preghi e sia pronta. Ecco perché mi sono sforzato di addossarmi, non sapendo come spiegare questo, perché l'ho tralasciato ogni volta e ho detto quelle 70 settimane di Daniele, perché non ero in grado di comprenderlo. Ed ecco perché mi sono addossato la responsabilità ora di cercare di spiegarlo. E credo, tramite l'aiuto del Signore, di poterlo fare con la sua grazia, per portarlo al punto, mostrarvi quanto siamo vicini alla venuta del Signore. Ora, per Daniele fu proprio in capo a 2 anni. Allora troviamo che, mentre era in preghiera, l'angelo Gabriele si affrettò verso di lui e non gli spiegò solo quando il suo popolo sarebbe uscito dalla cattività, ma anche tutto quello che era stato determinato per il suo popolo, tutto quello che ancora rimaneva per il suo popolo. Disse, ai giudei rimangono ancora 70 settimane. Poi troviamo che egli aveva un sestuplice motivo e uno di essi era di terminare il misfatto e per far venir meno il peccato, per far purgamento per l'iniquità, per addurre la giustizia eterna e per suggellare la visione di profeti e per ungere il santo dei santi. E abbiamo preso la scorsa domenica mattina Daniele nella sua condizione laggiù che pregava. La scorsa domenica sera abbiamo dato le scritture in modo che le persone lo leggessero quando andavano a casa. L'avete letto? Vi è piaciuto? Meraviglioso! Ora, il sestuplice motivo, e abbiamo trovato che in questo sesto motivo, per ungere il santo dei santi, abbiamo trovato che il santo dei santi rappresenta sempre la Chiesa, il tabernacolo, e l'ultima cosa che doveva essere fatta era ungere il santo dei santi, che è il tabernacolo millenale, in cui egli vivrà durante il millennio, in cui vivremo. Ora ci avviciniamo a cosa sono le 70 settimane. E questa è una parte vitale. Le 70 settimane. Ora, sappiamo che le scritture non possono mentire, devono essere la verità. E se questo angelo Gabriele venne e disse a Daniele che sono rimaste solo 70 settimane per i giudei, ora lo applicheremo ai sei giorni o la settimana di sette giorni, ma in profezia viene sempre dato in parabole. E quindi senza dubbio che lungo l'epoca ci sono state centinaia di persone studiosi, uomini capaci che hanno cercato di spiegare cos'erano quelle 70 settimane. E ho letto molti commentari di ciò e sono davvero riconoscente verso il signor Smith della Chiesa Avventista per i suoi punti di vista. Sono davvero riconoscente al dottor Lorkin dei suoi punti di vista. Sono riconoscente verso tutti questi grandi studiosi per i loro punti di vista su questo. E leggendoli mi ha illuminato tanto da poter trovare dei punti che sembrano giusti. Ma per arrivare ai punti di vista che io pensavo mi sarebbe piaciuto spiegare, ho cercato nell'enciclopedia del tempo per trovare cosa significa tempo. E qui troviamo, abbiamo tempo, tempo è la metà di un tempo. Cos'è il tempo? Cos'è una settimana? Ora, sono trascorsi 3430 anni da quando avvenne, da quando Dio iniziò ad occuparsi dei giudei, molti, molti anni fa. Daniele era avanti Cristo e quel tempo era il 538 avanti Cristo, 538 anni prima di Cristo, quando parlò di questo per un tempo è la metà di un tempo. E 70 settimane, guardate dove lo avrebbero portato quelle 70 settimane. Ebbene, era ancora in Babilonia in 70 settimane e tuttavia Dio gli disse che era tutto il tempo che era stato determinato per il popolo. Ora, la mia Chiesa qui sa che durante tutti gli anni vi ho sempre detto, se volete sapere che giorno della settimana è, guardate il calendario. Ma se volete sapere il tempo in cui viviamo, osservate quei giudei, è l'unico segnatempo. Dio non ha stabilito alcun tempo determinato per i gentili, non c'era un determinato lasso di tempo. Ed ecco dove penso che molti grandi scrittori si siano confusi e hanno cercato di applicarlo ai giudei e gentili, perché egli disse il tuo popolo. Ma egli stava parlando a Daniele, non alla Chiesa, il popolo di Daniele, i giudei. Se egli stava parlando alla Chiesa, non potete farlo arrivare da nessuna parte. Siete molto in passato, ancora prima della venuta di Cristo. Finirebbe in qualsiasi tipo di settimane profetiche in cui vorreste metterlo. È già terminato. Ma egli stava parlando ai giudei, quindi il giudeo è il segnatempo di Dio. Vi ricordate, qui non molto tempo fa, quando il fratello Arden Bright, dalla California, il vice presidente dell'Associazione Internazionale degli Uomini d'Affari del Pieno Vangelo, è venuto a casa mia e ha portato un nastro, non un nastro, ma una pellicola che loro di 3 minuti a mezzanotte. Quella venne presa per una ricerca scientifica. Quando ho visto quei giudei tornare di nuovo a Gerusalemme, sono sceso qui al tabernacolo e ho detto: sento di essere stato convertito di nuovo. Molti di voi lo ricordano. Ho detto: vedere quei giudei tornare. Gesù disse in Matteo al 24 capitolo: quando vedrete il fico germogliare, sapete cosa aspettarvi. Vedete i giudei che ritornano. Ora, ho annotato qui dei commenti. Mi piacerebbe addentrarmi in essi. Ora io mi prenderò il tempo in modo che possiate annotarli. Ora, tutto questo avviene, ora noi, durante il tempo in cui siamo ora, tutto questo avviene è giudaico. Niente a che fare con la Chiesa, affatto. Qualsiasi cosa da Apocalisse, 3 capitolo, fino al 19, non ha niente a che fare con la Chiesa. Non potete farlo arrivare nel modo giusto. Là, non è proprio. Ora, voglio spiegare come ho trovato questo. Ora, sulla lavagna, molti di voi vedranno che ho disegnato dei periodi di tempo intervallati, come arrivano all'intervallo, in modo che potesse essere fatto da far comprendere a tutti. Voi potete, non potete vederlo da dietro, immagino. È una scrittura troppo piccola ed è la scrittura di Becky, ho pensato. E quell'immagine, ne avevo una peggiore di quella, ma Becky l'ha disegnato, l'immagine del sogno di Nabucodonosor. E penso che abbia più l'aspetto di una ragazza, Becky, che un uomo. Ma comunque ciò fornirà l'informazione di quello che vogliamo. Ora, se nella Bibbia leggiamo che sono stabilite 70 settimane per il popolo, ora il non ha niente a che fare con la Chiesa. Le 70 settimane non hanno niente a che fare con la Chiesa. Se notate, qui sul grafico ho fatto l'epoca della Chiesa tra quelle 70 settimane. L'abbiamo messo qui, un fratello giù in Georgia l'ha disegnato qui per noi mentre esaminavamo l'epoca della Chiesa e siamo certi che potete comprendere cosa significa questo. Questo bianco nella Chiesa qui, quello significa che era tutto apostolico. E poi nella seconda epoca della Chiesa loro ebbero la dottrina dei Nicolaiti, oppure ebbero le opere dei Nicolaiti. Non era diventata una dottrina. La terza epoca della Chiesa divenne una dottrina e nella quarta epoca della Chiesa fu organizzato e divenne il papato romano. E nella quarta epoca della Chiesa, quelle furono le epoche oscure. Notate, tutta l'oscurità là rappresenta il nicolaismo o il romanismo. La parte bianca rappresenta lo Spirito Santo, la Chiesa, e come è iniziato durante il tempo di San Paolo, tutta l'intera Chiesa apostolica fu riempita dello Spirito Santo. Allora gli aristocratici iniziarono ad entrare, poi alla fine si consolidarono e fecero una Chiesa del tutto nuova da ciò. E solo la piccola Chiesa fu proprio arsa e lapidata e data in pasto ai leoni e tutto. Nella Riforma venne Lutero un po' più luminosa, vedete, nei giorni di Wesley la fece diventare un po' più luminosa. Ma qui, nell'ultima epoca della Chiesa, l'epoca della Chiesa dei Nicolaiti, è l'epoca in cui noi, non i Nicolaiti, ma la Laodiceana, ecco l'epoca in cui viviamo. Notate, non c'è molta luce. Qualcuno, quando lassù hanno visto il disegno di ciò, ha detto: vergognati, fratello Branham, questo grande giorno di illuminazione. Ho detto: immagino quando viene vagliato. Quello non gli fa nemmeno giustizia. Quando arrivate ai veri puri di cuore, nati di nuovo dallo Spirito. Ricordate, questa è l'unica epoca della Chiesa in cui Cristo è stato messo fuori dalla sua stessa Chiesa, di tutte loro. Abbiamo una grande confessione, ma è avere una possessione quello di cui stiamo parlando? Cristo è davvero nella Chiesa? Sarà alquanto nella minoranza. Ora facciamo uno schema delle 70 settimane di Daniele. Ora, qui potrei ripetere ancora, ministri del Vangelo, se non siete d'accordo con questo, bene. Sono divise in tre periodi, come troviamo in Daniele 9, tre periodi. Prima un periodo di 7 settimane, poi 3 volte 20 e 2, che sono 62, e poi un periodo di 1 settimana. Sono divise in 3 diversi periodi. Ora, l'ho diviso qui sulla lavagna, il primo periodo, secondo periodo, e dal mio punto di vista, tramite il Vangelo, tramite lo Spirito Santo, che al tempo della fine Dio ritornerà ancora ai giudei. Ora, sappiamo tramite tutti i Vangeli che Paolo insegnò e altri che Dio tornerà ancora ai giudei. Ebbene, allora se egli tornerà ancora ai giudei, come possiamo applicarlo in passato al tempo di Daniele? Dobbiamo applicarlo in quest'ultima epoca ed è dopo che la Chiesa gentile se n'è andata, perché egli si occupa di Israele come una nazione, di noi come individui. Ora, ho alcune annotazioni qui che mi piacerebbe leggere mentre proseguiamo. Ora, da che sarà uscita la parola che Gerusalemme sia riedificata? Questo era il 14° giorno di marzo. Se qualcuno di voi vuole annotarlo, nell'ebraico lo troverete chiamato Nisan, Nisan, che significa marzo. La promulgazione fu data il 14° giorno di marzo, 445 avanti Cristo. Fu data la promulgazione di costruire, di ricostruire il Tempio. Lo comprendete come voi che leggete le Scritture. Per essere completato, servirono 49 anni per completare il Tempio e la città, per ricostruirlo. E come ha detto qui la Bibbia, Daniele che parla, o l'angelo a Daniele, che le mura e ciò sarà costruito in tempi angosciosi. E molti di noi ricordano quando fu costruito. Avevano un blocco di malta in una mano e una spada nell'altra per tenere a bada il nemico. E sarà costruito in tempi angosciosi. Quindi ecco dove trovo questo per prendere i miei giorni. Ora abbiamo 2 o 3 diversi calendari. Torniamo al vecchio calendario astronomico e troviamo che in un anno del calendario giuliano ci sono 365 giorni e un quarto. Essi ne calcolavano il tempo con il passaggio di Sardis e le altre stelle e così via. Ne calcolavano il tempo. Ora, nel calendario romano sotto il quale viviamo adesso, troviamo in un anno 365 giorni secondo il calendario. Ma nel cristiano, o il calendario profetico, troviamo che ci sono solo 360 giorni in un anno. Ora, potreste chiedervi come arrivò questa confusione? Ora, questo posso dire solo che viene da me che parlo. Credo che in passato, prima della distruzione antidiluviana, in passato nei giorni di Giobbe e così via, tenevano il tempo secondo le stelle. E comprendiamo, o in passato, prima di quel tempo, che il mondo era dritto. E poi, per il peccato dell'uomo, il rovesciamento del mondo, e si inclinò e vennero le inondazioni. Quindi abbiamo grandi ghiacciai e così via, e tutta la sommità e la parte sotto della terra sono piene di ghiaccio. Lo sappiamo. E la terra non è dritta, è inclinata. Quello la scosse da dove erano la luna e le stelle, da dove la osservavano, e allora la mise fuori posizione, o non si potrebbe più tenere il tempo tramite ciò, perché è posta di traverso e inclinata indietro. Quindi non si arriverebbe allo stesso tempo a quelle stelle, perché è fuori posizione per quelle stelle. Comprendete? Credo che si tratti di quello. È inclinata in quella condizione e questo mostra unicamente che questo è solo un periodo di tempo. Non riuscite a vedere? Dio non ha delle cose fuori posizione. Lui lo lascia scorrere in quel modo per un po' di tempo. E credo davvero che sia avvenuta quella cosa. E in questi ultimi giorni è quando Dio rivelerà questi segreti alla Chiesa. Non l'ha fatto prima. E il motivo per cui non l'ha fatto è di mantenere la Chiesa a vegliare e pregare tutto il tempo, non sapendo quando sarebbe venuto. Ma ricordate, in Daniele 12, lui disse, i saggi comprenderanno nell'ultimo, in quest'ultimo giorno. Vedete? Gli è stato dato. Lo spirito di saggezza viene nella Chiesa per far sapere alla Chiesa tramite la rivelazione dello Spirito Santo, facendo entrare la Chiesa e rivelando in quale giorno ci troviamo. Proprio come Gabriele andò da Daniele, lo Spirito Santo è venuto alla Chiesa negli ultimi giorni per rivelare queste grandi cose profonde, segrete. Ora lo comprendete? Ora quello avrebbe spazzato via quell'anno astronomico o l'anno giuliano, il calendario, vedete, l'anno massonico, perché la Terra è inclinata, lo sappiamo tutti, dallo studio a scuola. Ed è fuori posizione, quindi loro, quelle stelle non passeranno sulla linea della Terra allo stesso tempo. Quindi anche il calendario romano è sbagliato, perché non potete mettere insieme i giorni. Ci sono proprio molte cose su cui potrei soffermarmi proprio qui. Poiché troviamo, anche tramite la natura stessa ci insegna che sono solo esattamente 30 giorni nell'anno. Ora, prendiamo Apocalisse qui dove dovremo andare nei giorni dei due profeti. La Bibbia disse, profetizzarono 1260 giorni. Ora, prendete il calendario astronomico, di certo lo mancherebbe di molto dall'essere 3 anni e mezzo. E prendete il calendario romano che abbiamo oggi, lo mancherebbe di molto. Ma prendete il calendario profetico e ci sono esattamente 1260 giorni con 30 giorni al mese. Vedete? In alcuni mesi abbiamo 30 giorni, 31 nel seguente, 28 in alcuni, vedete? Siamo tutti confusi. Ma Dio non l'ha posto a sballottare su e giù, avanti e indietro. Egli lo assesta esattamente in modo uguale. Sì, Signore, esattamente in modo uguale. 30 giorni in un mese, non 31, poi 30 qualcos'altro. Vedete? Ma tutto quello fu fatto nella grande economia di Dio per tenere la Chiesa a vegliare, a pregare, pronta, avendo le vesti lavate nel sangue dell'agnello. Ma oh, in questi ultimi giorni, egli ha promesso. Ora, vediamo dove viviamo. Ora, ricordate, il proposito, l'unico proposito è di fare questo. Ora, se c'erano 7, guardate, ci sono esattamente 49 giorni, 49 anni, piuttosto, nel tempo della costruzione del Tempio. I 7 sono 7 settimane profetiche, 7 settimane perché sono state stabilite 7 settimane per il Tempio, per ricostruire il Tempio. E fu costruito esattamente in 49 anni. Ora abbiamo il significato del tempo delle settimane. Perché se la Bibbia disse, l'angelo disse che servirono 7 settimane fino alla costruzione del Tempio e servirono esattamente 49 anni per costruire il Tempio, dal 14 marzo fino al 538 avanti Cristo, finché il Tempio fu restaurato di nuovo e le strade furono restaurate, esattamente 49 anni. Quindi cosa otteniamo? Cosa otteniamo? Poiché se 7 settimane significano 49 anni, allora una settimana dura 7 anni e 7 volte 7 fa 49. È esatto. Eccovi. Quindi ora non c'è più da domandarsi in merito. Ora sappiamo che ogni settimana significa 7 anni. L'avete afferrato? Diciamolo insieme. Una settimana equivale a 7 anni. Ora sappiamo di averlo capito. Una settimana equivale a 7 anni. Eccoci, proprio qui, la prima settimana. 49 anni per la ricostruzione del Tempio. Ora, questa linea di lato rappresenta la nazione giudea mentre prosegue. Questo è solo il tempo. E quando scende qui, esce dalla nazione giudea nel tempo gentile, poi sale di nuovo e prende Israele e prosegue. Ora, ai gentili non è stato assegnato alcun tempo determinato, è solo detto il tempo dei gentili. E troviamo anche Gesù non stabilì un tempo per loro. Perché qui troviamo in Luca 21:24, egli disse: calpesteranno le mura di Gerusalemme finché i gentili... Lasciate che lo citi, lo sto citando solo a memoria, lasciate che lo legga, perché sarà qui sul nastro e vogliamo essere certi di prenderlo correttamente. Bene, se volete voltare con me adesso in San Luca 21:24, l'ho studiato chiaramente il meglio che potevo. E caderanno per lo taglio della spada e saranno menati in cattività. Di chi sta parlando? Giudei. Quella era la distruzione del Tempio nel 70 dopo Cristo. E saranno menati in cattività fra tutte le genti. Ora ricordate, non solo a Babilonia, non solo a Roma, ma in tutte le genti. Ecco dove sono oggi i giudei, tutte le genti. E Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. Allora c'è un tempo assegnato, ma nessuno sa quando verrà, vedete? È un mistero. Vedete il tempo dei gentili. Ma i giudei, allora non possiamo dire il tempo tramite la Chiesa, se si è sviato o se proseguo quello che sta facendo. Non potete dirlo con quello, ma guardate i giudei, ecco il calendario del tempo. Lo vedete? Dio ha stabilito per loro esattamente il giorno, ora è tempo, ma non l'ha mai fatto ai gentili. L'ha fatto ai giudei, quindi osserviamo i giudei, allora vedremo dove ci troviamo. Ora le sette settimane erano 49 anni. Ora l'abbiamo chiaro che una settimana sono 7 anni. Una settimana, 7 anni. Ora ci viene detto da che sarà uscita la parola. Ora ecco dove arrivano i problemi. Ora ci viene detto da che sarà uscita la parola per ricostruire la città, per il Messia, e il Messia era Cristo, certamente, vi saranno 7 settimane e altre 62 settimane, fanno 69 settimane. Vedete? Bene, e 7 per 69 fanno 483 anni. Ora, lo state annotando? Se volete che lo ripeta, sarò felice di farlo. Ora ci viene detto da che sarà uscita la parola, che la città sia riedificata, infino al Messia vi saranno 7, quelle sono le prime proprio qui, 7 settimane e 62, fanno 62 più 7 sono 69, 69 settimane, 7 volte 69 sarebbero 483 anni. Quindi fino al Messia, ora stiamo arrivando a questa parte qui, fino al Messia ci devono essere 483 anni. 483 anni. Ora, Gesù, Messia, entrò cavalcando nella città di Gerusalemme, trionfante, sul dorso di un mulo bianco, la Domenica delle Palme, il 2 aprile 30 dopo Cristo. Gesù entrò cavalcando a Gerusalemme la Domenica delle Palme, il 30 dopo Cristo. E ora dal 445 avanti Cristo al 30 dopo Cristo, ci sono esattamente 475 anni. Ma come abbiamo già visto che le 69 settimane fanno 483 anni, ora ecco dove arrivano i problemi, proprio là. Vedete? Abbiamo solo, con il segno del tempo della Bibbia, qui solo 475 anni. E effettivamente sono 483 anni, una differenza di 8 anni. Ora, Dio non può farlo mancante. Se disse che sarebbero stati un certo numero di giorni, sono un certo numero di giorni. Se egli dice che è tanto, è tanto. Quindi, cosa faremo? Ora, dal 475 avanti Cristo al 30 dopo Cristo, sono anni giuliani o astronomici che hanno 365 giorni e un quarto in ognuno. Ma quando riduciamo quei giorni al nostro calendario profetico, ora fatemi fermare proprio qui solo un minuto, affinché possiate sapere senza ombra di dubbio. Io non avrei preso solo quell'unico punto, posso portarlo attraverso tutte le scritture e dimostrarvi che sette giorni sono sette, una settimana sono sette anni nella Bibbia. L'ho appena fatto qui in Apocalisse capitolo 13 o l'undicesimo capitolo e il terzo versetto. Quei profeti profetizzeranno 1260 giorni che sono nel mezzo dell'ultima settimana dei giudei, poi saranno recisi e inizierà l'Armageddon. Allora se è così, eccolo, ancora esattamente 30 giorni al mese, vedete? Allora non sono 31 giorni, 28 giorni e così via, sono esattamente 30 giorni al mese, ogni volta. Il nostro calendario profetico ci porta a 360 giorni, come usiamo ora nelle scritture. Abbiamo esattamente 483. Eccolo, 483. Qui abbiamo la prova esatta della profezia, esattamente la verità, perché dal tempo dell'uscita per costruire il Tempio fino alla distruzione, quando rigettarono Cristo e lo uccisero, nel 33 dopo Cristo, quando Cristo fu ucciso, ci sono esattamente 483 anni. Ora dall'uscita della parola per riedificare Gerusalemme sono state determinate sette settimane che significano 49 anni e 49 anni ci arrivano esattamente. Ebbene, dalla ricostruzione del Tempio al Messia ci sono stati 438 anni, quindi 434 anni e 434 il tempo, 49 fanno esattamente 483 anni. L'ha colpito nel segno esattamente fino al giorno, di giorno in giorno. Amen. Eccovi. Messia, il principe, verrà, vedete, 7 volte 69 sono 484 anni, esattamente l'ha colpito nel segno. Quindi poi sappiamo perfettamente, sappiamo esattamente che quella scrittura è giusta, eccola, ma vedete, tutte queste... Quando Dio aveva posto il mondo antidiluviano e lo distrusse con l'acqua e cambiò la data astronomica e poi lasciò venire i Romani e i quali facessero il loro calendario che assesta e salta e così via. E immagino che anche nell'enciclopedia dove sono andato a leggere, dite comunque il fratello Kenny Collins. E nell'edificio stamattina, Kenneth Collins. Sai quando mi hai mandato quel gran mucchio di enciclopedie? Lo ricordi? E ne hai mandato là quasi una camionata. Ho pensato, cosa mai se ne farà un sempliciotto come me di tutto quello? Sai, il Signore ti stava guidando, Kenny. Ecco dove ho preso l'informazione proprio da quella vecchia enciclopedia. Tempo, e stavo studiando. E Becky li ha usati nella sua scuola. Li ho portati giù, nel mio studio, giù, nella sala da pranzo, al piano sotto. E siamo andati laggiù e l'abbiamo preso, l'abbiamo cercato là e l'abbiamo trovato esattamente attraverso tutti i calendari e il tempo che è sempre passato, vedete? Quindi l'abbiamo trovato. Eccolo, esattamente 483 anni, da quando uscì la parola di restaurare, il restaurare l'edificio, fino al tempo in cui fu rigettato il principe Messia, lo rende esattamente 483 anni, secondo il calendario. Ora, vedete, usiamo questo stesso calendario proprio qui, perché se Dio ha usato questo calendario qui, allora deve usarlo il resto del tempo, attraverso la Bibbia. È giusto? Dio non cambia. Quindi se sette settimane sono 49 anni, sette settimane sono ancora 49 anni. Una settimana sono sette anni, vedete? Quindi lo rende proprio perfettamente. E se ha colpito esattamente nel segno là, colpirà esattamente nel segno di nuovo. Amen. Oh, mai. Quello mi agita tutto. Oh, io amo sapere quello di cui sto parlando. Io l'amo perché, come mi disse il vecchio laggiù in Kentucky, disse, mi piace ascoltare qualcuno che sa quello di cui sta parlando. Dissi, anche a me. Lui disse: ecco qual è il problema con voi predicatori. Non sapete quello di cui state parlando. Ebbene, dissi: apprezzo il tuo complimento, ma ci sono alcune cose di cui sappiamo quello che diciamo. È giusto. So di essere nato di nuovo. So di essere passato dalla morte alla vita. So che c'è un Dio perché io ho parlato. Egli ha parlato tramite me e ha parlato con me e ha parlato ad altri e mi ha parlato in merito ad altri e so che Egli è Dio, è giusto. È stato così gentile da scendere e farmi scattare la foto insieme a Lui quando il mondo scientifico non può confutarlo. E vado nella scrittura e vedo che proprio esattamente per adempiere quest'epoca della Chiesa è esattamente quello che avviene, in modo da sapere che siamo qui. Amen. Ora potremmo non essere istruiti, potremmo non essere persone ampollose e cose del genere, potremmo non essere dignitari, ma conosciamo Dio. Lo conosciamo perché c'è uno Spirito Santo, vedete, e si compara con parola per parola lungo la Scrittura, allora sappiamo che è vero, viviamo negli ultimi giorni. Ora, ricordate che quest'anno profetico di 360 giorni all'anno. Guardate tutto il resto, la natura. Se alcuni di voi non comprendono, anche le donne, così via, vedete? 30 giorni proprio, vedete? Tutta la natura è impostata così, vedete? Non 31, 30, 28, qualcosa. Sono esattamente 30 giorni. Per ogni anno, quello è il calendario profetico. Esattamente 483 giorni. Qui abbiamo la prova esatta della profezia. 445 anni prima. Era esattamente corretto. Ora tutto quello fu profetizzato che avvenisse e quelle 70 settimane non avvennero mai allora, quindi sono rimaste ora per gli ultimi giorni. Ora, miei fratelli pentecostali, ora, miei fratelli testimoni di Geova, vi rendete conto? Sapete dove apparvero i 144.000? Sapete dove apparvero tutti i grandi miracoli di Apocalisse? Nell'epoca giudea, non nella nostra. Non c'è niente annotato in essa, solo la Chiesa che si prepara e se ne va. Certo, con la potenza di Dio facciamo miracoli ed imprese, lo sappiamo, ma la vera cosa era qui per i giudei. Intendo la vera potenza che opera, che compie miracoli. I 144.000 non appaiono là, sono oltre, non appaiono nel terzo capitolo, sono nelle scritture più avanti. Ed ora vediamo tutta questa roba che doveva venire, era in questo tempo della 70esima settimana, l'ultima settimana. Ora, se hanno già avuto 69 settimane e hanno vissuto proprio esattamente nel modo in cui Dio disse che lo fecero, ed è avvenuto esattamente nel modo in cui Dio disse che sarebbe stato, allora rimane ancora una settimana promessa ai giudei. Ora, fratelli, preparatevi proprio, vedete, vedete? Ascoltate quanto siamo vicini. La scorsa settimana, il settimo anno. Ora tutti comprendono fino ad ora, lo comprendete? Tutti lo comprendono fino ad ora, che è perfettamente la verità, è la Bibbia, sono gli anni profetici. Ora arriviamo e li abbiamo portati quassù al rigettare il Messia, vedete, al rigettare il Messia l'ultima settimana. Ora voglio fermarmi proprio qui solo un momento e spiegare questo, che quando rigettarono il Messia fu quando loro, certamente, rigettarono Gesù come Salvatore e lo crocifissero. Ricordate qui cosa disse la Bibbia? Ed egli sarà reciso, ma non da se stesso, Messia, il Principe. Ora pensate a quanto precisamente c'entrò quella profezia. Voglio farvi entrare a forza questo. Che se quella profezia c'entrò perfettamente la data, esattamente il tempo, ed esattamente il modo in cui disse sarebbe stato quest'altra settimana. Queste 7 settimane rimaste, i soli 7 anni piuttosto, 7 giorni, 7 anni, c'entrerà esattamente secondo la Scrittura. Ora ricordate, egli fu reciso, il Messia. I giudei, Dio smise di occuparsi di loro, non avanzarono più, poi furono sparsi dall'impero romano. E poi, se notate qui sul mio grafico, voglio che ora afferriate questo e lo disegnate. Qui notate dove ho posto la croce? Ecco dove rigettarono, ma il tempo si estese proprio ancora un po' più a lungo di quello. Vedete?
40 years.
Perché? 30, 40, 50, 60, 70, 40 anni dopo, Tito il generale romano distrusse Israele, Gerusalemme e sparse il popolo in tutto il mondo. Vedete Tito, 40 anni dopo, quindi effettivamente il tempo dei giudei si estese fino alla completa. Dio non si stava occupando di loro, si occupò di loro finché rigettarono Cristo. Poi quando crocifissero Cristo gridarono che il suo sangue sia su di noi e sui nostri figli. Ed è stato fin da allora. Ma prima che venissero sparsi, ascoltate, oh fratello, prima che tutti loro fossero sparsi in tutto il mondo, a Dio servirono circa 40 anni per far a pezzi il Tempio e sparpagliarli in tutto il mondo. Ma Dio non ebbe più a che fare con loro. Dio non ebbe più a che fare con loro. Iniziò ad avere a che fare con i gentili. Lo sapete ora, lo comprendete? Ora, qui iniziamo l'epoca della Chiesa, il tempo dei gentili. Dio, lontano dai giudei. Ora, fratello mio missionario, quello era per i giudei. Un prezioso caro fratello qui, da qualche parte. Ecco dove voglio che osserviate e comprendiate. Vedete, Dio smise di avere a che fare con i giudei proprio là, perché Dio ha sempre a che fare con Israele come nazione. Tutti sappiamo che Israele è una nazione, i gentili sono un popolo ed egli dovette prendere un popolo dai gentili per il suo nome. Ci arriveremo fra pochi minuti. Ma ora in queste sette epoche della Chiesa che abbiamo appena terminato, nel tempo dei gentili, dalla crocifissione di Cristo fino alla fine delle epoche della Chiesa. Ora l'abbiamo capito, l'abbiamo esaminato completamente. Ora stiamo arrivando al punto in cui potremo arrivare a questo, entrare nei sette suggelli, sette coppe, sette trombe e tutto quello e avere l'immagine insieme. Tutto ha a che fare con i giudei e il giudizio di Dio per la gente sulla terra. E il rimanente? Ricordate, in questo grande tempo di persecuzioni ci sono milioni di gentili che vi moriranno. Quella sposa rigettata, quel rimanente della progenie della donna, la vergine addormentata, lei prosegue proprio attraverso quello. È proprio tanto chiaro quanto queste 70 settimane. Proprio tanto chiaro. E lo attraverseranno? Quindi, se non avete lo Spirito Santo, fareste meglio ad ottenerlo il più velocemente possibile? Siamo al tempo della fine. Ora notate le sette epoche della Chiesa. Ora non dovrò esaminarle perché le abbiamo registrate e vengono trascritte sui libri e tutto. Che quello era il tempo in cui Dio non disse mai che ci saranno un certo numero di giorni, un certo numero di ore o un certo numero di anni. Egli non disse mai nulla. Disse fino al termine della dispensazione dei gentili. Disse fino a che le mura saranno abbattute, fino a che Dio smetterà di avere a che fare con i gentili. Ora troviamo che durante queste epoche abbiamo avuto lo Spirito Santo che è entrato e poi Dio, tornando al principio, al rigetto di Cristo, inizia allora a dire, Dio mostrò a Giovanni esattamente quello che sarebbe avvenuto durante il regno gentile. Ora vedete, non abbiamo alcun tempo delimitato come i giudei, ma abbiamo un segno, abbiamo l'esposizione di un segno. Ebbene, Dio fece con i giudei proprio esattamente quello che disse che avrebbe fatto in quei 69 anni, oppure furono 483 anni, ma 69 settimane. E rimane una settimana è ancora stabilita. Ora non possiamo applicarla qui, perché questi sono gentili, la Chiesa. Ora, quanti lo comprendono? Ora questa è Apocalisse che inizia con il primo capitolo fino al terzo capitolo ci porta all'Laodicea. Ora vediamo esattamente come avvenne in tutta la Chiesa, lo stesso mondo di Chiesa. Dio non incluse mai il peccatore, lui solo se non vuole essere salvato. Ma il mondo di Chiesa era tutto bianco, poi vennero i Nicolaiti che vollero formare un'organizzazione. Entrarono i dignitari, questo avvenne a Nicea, Roma, quando tennero il concilio niceno. E cosa fecero? Organizzarono la Chiesa, poi iniziarono a perseguitare il cristiano. Poi, nella successiva epoca della Chiesa seguente, il cristianesimo fu quasi completamente eliminato quanto al battesimo dello Spirito Santo. Ma allora, affinché voi sappiate che sono tornato indietro e ho preso la storia, i padri niceni e i padri preniceni e tutte le storie della Chiesa e i manoscritti più antichi che potessi trovare. Ed ognuno di essi vi ha dimostrato che la Chiesa di cui stava parlando Dio non era quella Chiesa cattolica organizzata né nessun'altra organizzazione. Dio stava parlando di, e tutte quelle grandi stelle dell'epoca erano uomini che insegnavano il battesimo dello Spirito Santo, il battesimo nel nome di Gesù Cristo. E la venuta dello Spirito di Dio è il parlare in lingue, l'interpretazione di lingue, è la guarigione di miracoli e di segni. Ecco cosa segna Dio. Non può cambiare la sua idea, dire, ebbene questa è la mia idea di una chiesa, la chiesa apostolica, adesso la mia idea è una chiesa di dignitari. Dio non cambia, è ancora lo Spirito Santo. E osserviamo e lo portiamo allora quando vediamo la natura di Dio e quello che è Egli, e poi mettiamo in evidenza la sua scrittura. E poi prendiamo la storia che lo mostra proprio esattamente come colpisce nel segno, esattamente fino alla data, al tempo, fino a tutto quello che Dio disse tramite Giovanni che sarebbe avvenuto. È avvenuto a quell'epoca gentile. Ora ci troviamo, oltre ogni ombra di dubbio, nell'epoca di Laodicea. Sappiamo di esserlo. Abbiamo attraversato l'epoca luterana, abbiamo attraversato l'epoca di Wesley, ora siamo nell'epoca di Laodicea, l'ultima epoca. E ci rendiamo conto che ognuna di quelle chiese aveva un messaggero. Lo troviamo. Le sette stelle nella sua mano, che erano sette spiriti che uscirono davanti a Dio. Ognuno aveva un messaggero. E abbiamo analizzato e abbiamo trovato tramite la Bibbia quale sarebbe stata la natura di quel messaggero. Qual era la natura di quel messaggero? E abbiamo preso l'uomo nella storia che aveva quella natura. E poi, quando troviamo nella storia quell'uomo che aveva quella natura, abbiamo trovato che era il messaggero per quell'epoca della Chiesa. Allora troviamo quale spirito e quello che fece quell'uomo, e troviamo che era un santo riempito dello Spirito Santo. San Ireneo e tutti gli altri, e San Columba e tutti gli uomini riempiti con lo Spirito. E lo sappiamo tramite la scrittura che quel tipo di spirito doveva essere su quel tipo di uomo per quello stesso tempo. Ecco di che si tratta, quindi non può essere sbagliato. Amen. Gloria a Dio. Quello proprio, non so, fratello, quello ha più effetto per me di tutto quello che conosco, vedi? Perché è la stessa parola di Dio che parla. Quando sento Dio dire qualcosa, dico amen, è vero, è giusto, vedete? Quello pone fine alla cosa, è tutto finito. Dio ha detto così, quello lo compie. Ebbene, Dio disse che sarebbe avvenuto in quel modo e l'abbiamo trovato nella storia tramite la scrittura. Abbiamo letto di quest'epoca della Chiesa, cosa avrebbe fatto, cosa sarebbe avvenuto, che tipo di messaggero doveva essere per quell'epoca della Chiesa. All'angelo della Chiesa di Laodicea, all'angelo della chiesa di Sardi, Tiatiri, a tutte le diverse altre. E torniamo alla storia e troviamo il messaggero di quella chiesa e troviamo chi egli era. Quindi poi l'abbiamo disegnato, abbiamo messo sotto i loro nomi ed eccoli là, vedete? Sappiamo che è stato centrato esattamente. Ora, e sappiamo che Dio fu sempre ed è sempre stato contro la religione organizzata. Sì, signore. L'ha detto. Nicolaiti, ciò che odio. Nico significa conquistare i laici. Laiti sono i laici che sono la Chiesa, il corpo. Nico significa conquistare, vincere. In altre parole, fare un uomo santo, qualcuno sopra l'altro. Siamo tutti figli, abbiamo un re che è Dio, abbiamo colui che è l'unico santo e questi è Dio. Amen. Ed egli è in mezzo a noi, nella forma dello Spirito Santo. Ecco colui che è santo. Ora siamo arrivati al punto di essere sicuramente certi che, attraversando l'epoca giudea, abbiamo esattamente quelle 69 settimane. Tramite la storia, tramite il calendario, tramite l'anno profetico di Dio, portando la storia del calendario profetico dal Vecchio Testamento al Nuovo e mostrando che è esattamente lo stesso. Vedete? Ora abbiamo preso la Chiesa gentile dal principio fino all'ultimo giorno e sappiamo di vivere nell'ultimo giorno. Amen! Comprendete? Ora, allora se viviamo in questo ultimo giorno, alla fine di quest'epoca, allora dove ci troviamo? Notate, qui molto indietro, vedete questa linea disegnata qui dietro, dove Dio si occupò dei giudei, oppure non si occupò dei giudei. Gli servì molto tempo per prenderli, gli servirono 40 anni per portarli nella condizione in cui poteva farli distruggere da tutte le nazioni. Completamente nei giorni dei gentili, egli dovette portarli in condizione prima di poter far adempiere la sua parola. Vedete cosa intendo? Tutti quelli che lo comprendono dicano Amen. Vedete, voglio essere certo che lo afferrate. Ora, cos'è successo? Guardate qui, al culmine di quest'ultima epoca della Chiesa. Vedete, questa piccola estensione? I giorni dei gentili stanno terminando. E per gli ultimi 40 anni i giudei sono tornati a Gerusalemme, tornando alla loro patria. Alleluia! Vedete dove ci troviamo? Servirono 40 anni dalla recisione del Messia fino a che Tito distrusse il Tempio e disperse i giudei. Sono passati altri 40 anni da quando Dio ha indurito i cuori di ogni tipo di faraone ovunque e ha riportato i giudei nella loro patria. Ma oggi sono di nuovo nella loro patria e la Chiesa è alla fine. Amen. Oh, io sto proprio provando a leggere, non ci riesco. Notate, i giudei sono nella loro patria e sono tornati. Se prendete il declino della guerra mondiale, volume 2, quando il generale Allenby, dopo la prima guerra mondiale, volò a Gerusalemme e lo conquistò e prese Gerusalemme. E quegli uomini cristiani marciarono dentro Gerusalemme togliendosi i cappelli e Allenby si arrese senza nemmeno sparare un colpo, oppure si arresero a Allenby i turchi. E da allora Dio ha iniziato ad indurire il cuore di Mussolini, il cuore di Hitler, il cuore di Stalin, i cuori degli uomini in tutto il paese, odiando quei giudei. E poi i grandi uccelli che scesero, chiamati Eastern Airlines o la Pan American Airlines o qualsiasi cosa fosse, credo fosse chiamata TVA. Era nella la rivista Life, credo fosse, Look o Life. Credo fosse Life. Solo gli ultimi 3 o 4 anni e Dio ha riportato i giudei di nuovo nella loro patria, da cui erano stati lontani per 2000 anni, mentre i gentili si preparavano. Ed ora i gentili hanno messo Cristo fuori dalla Chiesa, secondo Apocalisse il 3° capitolo. Egli non può neanche rientrare nella sua Chiesa. Non c'è posto per lui dove andare. Egli è rigettato ed è tempo per il rapimento. Tutti i redenti, qui, dentro, questi piccoli punti, così, sono i santi che salgono nella resurrezione. Vedete, ci incontriamo tutti qui, insieme. La Bibbia disse, noi viventi che resteremo fino alla venuta del Signore. Non preverremo o ostacoleremo coloro che sono addormentati fin da qui, qui e qui. Come, fratello pentecostale, come puoi applicarli tutti qui nell'epoca della Chiesa di Laodicea? Sono là dentro che riposano attraverso ognuna di quelle epoche che aspettano. E noi viventi, il piccolo gruppo rimanente qui, viventi che rimaniamo fino alla venuta del Signore, non ostacoleremo coloro che dormono, perché la tromba di Dio suonerà e i morti in Cristo sorgeranno prima e noi saremo rapiti su insieme a loro. Amen, insieme a loro, eccoci, incontrando proprio qui per andare ad incontrare il Signore nell'aria. Ed eccovi! Dove siamo? Proprio qui! Dove venne tagliato fuori il Messia? Esattamente dove disse la parola! Dove inizierà la 70ª settimana? Esattamente dopo che questa chiesa sarà tagliata fuori! Poi Dio tornerà dai giudei! Non ricordate che appena la chiesa se ne va, allora i giudei prendono posizione, entrano. Ma prima, la cosa seguente nell'ordine, non è un grande risveglio nazionale fra i gentili. La cosa seguente nell'ordine è la venuta del regno di Dio, la venuta di Cristo. Ora, se volete andare... Ora potremmo tornare a Daniele, il secondo capitolo, 34 versetto e 35 versetto. E quando a Daniele fu dato, secondo capitolo, 34 e 35. Quando a Daniele fu data la visione che i giorni del suo popolo erano conclusi, e per un certo periodo, e vide iniziare i gentili, e vide la visione di questa grandissima pietra qui, o questa grandissima immagine che aveva una testa d'oro e il petto d'argento. Ora osservate, diventa più duro da argento ad oro, poi cosce di ferro o cosce di rame e poi piedi e gambe di ferro. Ma le dita dei piedi? C'erano 10 dita dei piedi e quelle dita dei piedi erano ferro e argilla. E disse, come hai visto che il ferro non si mescolerà con l'argilla? Questi regni distintamente non si mescoleranno uno con l'altro, ma mescoleranno le loro progenie, cercando di spezzare la potenza dell'altro. Vedete? Ora, cos'è successo? La testa d'oro era Nabucodonosor, che lo rappresentava. Disse, verrà un altro re e sarà inferiore a te, che fu Dario, i Medi Persiani, conquistando il regno gentile. Dopo venne, dopo i Medi Persiani, quale fu? I Greci, Alessandro il Grande e così via, i Greci conquistarono quel regno. Poi cosa conquistò i Greci? I Romani. E chi ha governato il mondo gentile da allora? I Romani. I Romani ora, quello era ferro. Poi notate, Roma esiste fino alla fine, perché arrivava alla punta delle dita dei piedi. E vide del fango, argilla, e quelle sono persone, quello di cui siamo fatti. E il ferro, la forza di Roma, scorre in ognuna di quelle nazioni, e Roma ha potenza in ogni nazione sotto il cielo. C'è solo un uomo al mondo che può fermare una guerra o iniziare una guerra senza dicendo una sola parola. È il Papa. E se dicesse nessun cattolico prende un'arma? Quello pone fine alla cosa, fratello. Dite quello che volete. La maggior parte del mondo del cristianesimo è cattolica, vedete? Bene, lasciate che gli dica una parola. Ecco cos'è. Proprio come hanno detto qui. Chi? Ci entreremo dopo. Chi è capace di far guerra alla bestia? Chi può parlare come lui? Chi può farlo? Allora facciamo un'immagine alla bestia. Ecco la confederazione di chiese, facendo un'immagine ad essa. Vedete, confederano insieme le denominazioni che l'hanno già fatto. Oh, siamo proprio alla fine. Ecco tutto quello che c'è in merito, amico. Qui siamo alla fine, vedete? Facciamo un'immagine alla bestia, qualcosa del genere. Un'immagine è qualcosa che assomiglia a qualcosa, vedete? Ora, siamo al tempo della fine. Ora, notate qui, alla fine di quest'epoca. Ora, Daniele è nel secondo capitolo, è 34 e 35 versetto, osservò questa immagine con grande considerazione. E la osservò finché una pietra fu tagliata dal monte senza mani ed essa arrotolò giù e colpì la statua sui piedi e la spezzò. Ora, essa non la colpì mai sulla testa ora, la colpì sui piedi. Quello era il tempo della fine, quelle 10 dita dei piedi. Avete notato esattamente qui, appena prima che uscisse il signor Eisenhower, l'ultimo protestante dell'America come presidente, di cui dubito ce ne sarà ancora uno. Ma quando, solo per mostrare che solo le persone si svegliassero, quando incontrò, c'erano l'ultima riunione che loro ebbe con la Russia, erano rappresentati 5 paesi comunisti dell'est, 5 paesi occidentali. Il signor Khrushchev era il capo dei paesi orientali. Il signor Eisenhower era il capo dei paesi occidentali. E Khrushchev, come comprendo e mi è stato detto che in lingua russa Khrushchev significa argilla e Eisenhower significa ferro in inglese. Ecco il vostro ferro e argilla? Non si mescoleranno! E lui si tolse la scarpa e colpì il leggio con essa e tutto il resto. Non si mescoleranno! Ma nei giorni di questi imperi che la roccia, pietra che fu staccata dal monte senza mani, colpì l'immagine sui piedi. Ora, staccata da un monte, deve essere stato un monte di pietra? Fu staccata da un monte di pietra. Ora, avete notato? Ora, fratelli ministri e fratelli e sorelle in tutto il mondo, secondo le mie conoscenze, la prima Bibbia che fu scritta, Dio, la scrisse nel cielo perché devono alzare lo sguardo e vedere che c'è un Dio in cielo, che Dio è sopra di loro. E se notate nello Zodiaco, ora nessuno di voi vada, rimanete proprio con questa Bibbia qui, vedete? Ma lo zodiaco, il primo nello zodiaco inizia, come comprendo, è la Vergine. L'ultimo nello zodiaco è il Leone. Quella è la prima venuta di Cristo tramite la Vergine, la seconda venuta è il Leone della tribù di Giuda. Vedete? Poi abbiamo l'epoca del cancro e anche per tutto lo zodiaco. Ora abbiamo trovato che ne fu scritta un'altra o in un altro luogo e quelle furono le piramidi. Avete notato nelle piramidi come hanno iniziato larga la base come un monte fatte di roccia solida che salgono proprio fino in cima? Ma non è mai stata messa una copertura sulla piramide, la grande piramide là in Egitto. Tirate fuori il vostro, se avete una banconota da un dollaro in tasca, tirate fuori una banconota da un dollaro e guardatela. E troverete il suggello americano da una parte e dall'altra parte ha sul fondo la piramide. E sopra la piramide la pietra della vetta, ma si tratta di un grandissimo occhio e viene chiamato alla base di questa piramide il grande suggello. Perché non è l'aquila americana il grande suggello? Quello è il suggello di Dio. Ricordate, eravamo soliti cantare un piccolo cantico. Lungo tutta la via, verso la vera dimora dell'anima, c'è un occhio che ti osserva. Ogni passo che fai, questo grande occhio è vigile, c'è un occhio che ti osserva. È giusto. Ricordate, eravamo soliti avere un piccolo giubileo, diciamo. Se rubi e imbrogli e menti e testimoni in chiesa, c'è un occhio che ti osserva. Ora il grande suggello, ora sappiamo e non la comprendo la misurazione della piramide, ma ve l'ho solo detto alla fine in alcuni di questi insegnamenti che arrivano, in modo che vediate che tutto scorre insieme. Ora, la piramide iniziò per rappresentare la Chiesa larga alla base e mentre si avvicinava alla cima iniziò a diventare sempre più a forma di imbuto. Ora troviamo, arriva proprio fino alla cima della sommità e non l'hanno mai completata. Perché? Perché? Mi chiedo perché. Perché la Bibbia disse che la pietra della vetta fu rigettata. Furono rigettati. Ora osservate l'epoca della Chiesa, ascoltate attentamente ora. Non mancate questo? L'epoca della Chiesa è arrivata dall'inizio della Riforma, Lutero, di nuovo ai tempi in cui le pietre del fondamento furono poste, che sono la dottrina degli Apostoli. Poi troviamo, mentre il tempo prosegue da un'epoca all'altra, la Chiesa è diventata sempre più nella minoranza. Finché è passata come Lutero predicò la giustificazione, poi solo per essere, confessare di essere un cristiano, si veniva messi a morte nei giorni del martirio, i martiri. Ora troviamo nei giorni di Wesley, allora si era un santo rotolante se si confessava Cristo, quel nuovo metodista. Le persone uscirono qui quando Wesley venne qui e Asbury tennero delle riunioni qui in America, leggendo la loro storia al punto da tenerle negli edifici scolastici. Le loro chiese qui non li avrebbero ospitati. E alla fine arrivarono al punto in cui lo Spirito Santo scese su di loro e cadevano sul pavimento e versavano dell'acqua su di loro. Li sventolavano con un ventaglio, pensavano che fossero svenuti. E sono stato io stesso proprio nelle loro riunioni, nei miei 50 anni. E li ho visti cadere sotto la potenza dello Spirito Santo in quel modo. E gettavano dell'acqua sul loro volto e tutto il resto. I vecchi metodisti liberi, molti anni fa. Quella era una persecuzione. Allora, dopo che finì quell'epoca, l'epoca di Wesley, iniziò l'epoca pentecostale con il battesimo dello Spirito Santo. Vedete, state prendendo forma del continuo. Ora, ricordate, quella pietra della vetta non era ancora posta. Perché? Diedero proprio esattamente forma alla chiesa, o la forma di piramide, per adattarsi alla pietra della vetta. Ma la pietra della vetta non è mai venuta. Oh, vedete dove mi trovo, non è vero? Ora, il ministero da Lutero fino alla fine di Pentecoste, in quella piccolissima minoranza quassù, ecco il motivo per cui la luce quasi si spegne in quest'epoca là sul grafico. È l'epoca pentecostale, i pentecostali, non le denominazioni pentecostali, perché loro hanno fatto proprio esattamente come Laodicea. Sono laodiceani, hanno fatto come i Nicolaiti, organizzati. Ma la vera chiesa in tutto il mondo è stata modellata al punto che in mezzo ad essa verrà un ministero proprio esattamente come il ministero di Gesù Cristo. Ora che cosa hanno? Hanno portato in posizione la cosa. Ora qual è la cosa seguente? Questa pietra rigettata della piramide, staccata dal monte, senza cosa? Senza mano, Dio l'ha mandata. Lo vedete? Quello rigettato, la pietra rigettata, è la cima di questo, è la cima, il completamento. È lo stesso che hanno rigettato attraverso l'epoca gentile? È Cristo! E Cristo non fu reciso e posto là come vicario, o figlio di Dio, o qualche grande dignitario nella Chiesa? Egli è lo Spirito Santo! E la cima della piramide sarà Cristo che viene. Lo vedete? Ora, a motivo che sono modellati, vedete dove gli ho dato forma come la piramide, il sorgere dei santi? Orma la marcia verso la gloria. Ora, lo comprendete? Cristo, la pietra della vetta, la pietra rigettata, l'occhio che vede tutto, che viene esattamente come disse la Bibbia. E Daniele disse che osservò quest'epoca gentile finché una pietra si staccò dal monte che non fu staccata da mani. Non hanno mai messo una pietra della vetta a quella piramide? Non è stata staccata da mani d'uomo? È la mano di Dio che ha staccato la pietra? Lo vedete? E cosa fece? Colpì la statua proprio dritta sul piede e la fece a pezzi, la ridusse in polvere. Alleluia! Cosa avvenne in quel tempo la venuta di quella pietra? La Chiesa se ne andò su in gloria al rapimento perché concluse la dispensazione gentile. Dio la concluse, la venuta di quella pietra. C'erano delle persone che venivano qui in chiesa, un piccolo uomo e sua moglie. Prendevano una Bibbia, la mettevano giù da qualche parte e proseguivano cantando. Oh, sto aspettando quella pietra che rotolava a Babilonia, rotolava a Babilonia. Giravano alla sua ricerca, vedete? Aspettando quella pietra che venne rotolando dentro a Babilonia. Eccolo, Cristo è quella pietra. Egli non nacque da un uomo, nacque da Dio. Sta venendo per una chiesa che è rinata di nuovo dallo Spirito di Dio, perché la forza di quella pietra della vetta scorre attraverso la chiesa come una calamita. Ricordo di essere stato qua su ad osservare quella fabbrica quella volta, quando stavano formando tutte quelle cose e tutta quella rimanenza posta là e la spazzarono fuori. Quella grande pietra venne e la raccolse, quella grande pietra magnetica, e raccolse tutto ciò perché era stata caricata magneticamente per esso. Dobbiamo essere caricati magneticamente per quella pietra della vetta. Quella pietra della vetta è lo Spirito Santo, Cristo, e ognuno di noi deve avere quella carica magnetica dello Spirito Santo. Quando quella pietra colpirà l'immagine, la Chiesa fuggirà verso di essa, di nuovo in gloria. Lei sarà portata in alto al rapimento dei santi quando lei avanzerà in quel giorno. Ora, guardate qui. Troviamo? I giudei ora hanno continuato a tornare per circa 40 anni, circa lo stesso tempo che servì loro per correre fuori dalla distruzione del Tempio. Servirono loro circa 40 anni per tornare finché ricostruiranno un altro Tempio. Vedete? Siamo proprio alla fine della strada. Ebbene, sei gentile, ora prendiamo il... Vediamo la Chiesa alla venuta della pietra. Prendiamo l'ultima epoca, l'abbiamo analizzata. Ora, vediamo, credo di avere qui alcune note su quello. Vediamo solo un minuto. E il principe che verrà, che è l'anticristo, farà un patto con i giudei. E in Daniele 9:27. E a metà settimana, 3 anni e mezzo, la bestia farà il suo patto. Io voglio prendere quello tra un po', quel patto. Vogliamo lasciare... Voglio iniziare proprio qui, ora. Ognuna di queste epoche gentili viene infallibilmente dimostrata dal loro messaggero, dal messaggio e cosa sarebbe avvenuto. Quest'epoca qui fu un'epoca gloriosa. L'epoca seguente disse che ci sarebbe stata una dottrina chiamata, o qualcosa che entrò, chiamata i detti dei Nicolaiti. Poi venne la cosa seguente fino ad una dottrina. Poi venne il matrimonio alla Chiesa Nicolaita e la persecuzione dei santi. Tutto avvenne proprio in quel modo. Siamo giunti a quella seguente, inizia appena un po' di luce. Hai poca forza e vivi per un nome, ma sei morta. Rafforza quello che già possiedi affinché io non venga tolga la candela. Poi venne Wesley, dopo quello con la sua epoca. Abbiamo visto esattamente cosa l'epoca di Wesley, come era chiamata? Filadelfia. La più grande epoca di amore che abbiamo mai avuto. L'epoca di Filadelfia fu proprio al tempo di John Wesley. Quando lui terminò, entrò la Pentecoste e quella era tiepida. Allora torniamo e troviamo che tipo di messaggio sarebbe giunto ai pentecostali alla fine. Ricordate, ognuno giunse alla fine dell'epoca. San Paolo venne alla fine, gli altri arrivarono alla fine, San Ireneo e tutti gli altri. L'epoca di quello si protraeva su quell'altro, si sovrappose, e lui la raccolse e continuò con essa l'epoca seguente, vedete? Ora troviamo in quest'epoca, c'è una stella come abbiamo là, abbiamo una stella, un messaggero. C'è una persona, un messaggio che esce per l'epoca, un popolo che lo rigetta, un popolo che lo riceve. E il messaggero di quest'epoca dovrà venire nella potenza di Elia. È giusto. Ed egli deve restaurare la fede dei figli indietro verso i padri, portare il rimanente pentecostale che rimane indietro alla vera fede apostolica. Ora, la vera fede apostolica, se lo leggerete nel libro di Atti, troverete che non c'è mai stata alcuna persona battezzata nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Non c'è mai stato nessuno asperso? Non c'è mai stato niente di questa roba che avviene oggi, chiamata Pentecoste, che sia mai avvenuta allora. Avevano delle vere manifestazioni e lo Spirito di Dio fra di loro. Quello era infallibilmente il Figlio di Dio con loro. Questa persona che doveva arrivare, questo messaggio piuttosto, che doveva arrivare, doveva essere come Elia. Elia doveva venire 3 volte. Ora dite che Giovanni Battista fu quel tizio. Se noterete, Gesù disse che Giovanni Battista era il messaggero di Malachia 3, non Malachia 4. Ecco, io mando il mio messaggero davanti al mio volto. Penso Matteo 11:6, proprio là, da qualche parte lo troverete. Matteo, l'undicesimo capitolo. Ora, ma in questi ultimi giorni dovrà venire uno spirito di Elia fra le persone ed egli deve fare la stessa cosa che fecero loro là, in passato. La sua natura sarà la stessa cosa. La natura della Chiesa, la natura della persona sarà esattamente la stessa cosa. E quel messaggio uscirà, cercherà, egli sarà odiato dalle persone e gli odierà le donne, quelle volgari, ad ogni modo quelle malvagie. Amerà il deserto, lunatico, un tizio sempre in ansia come era Elia e come era Giovanni. E abbiamo visto avvenire ogni cosa. Se abbiamo ricevuto il messaggio, abbiamo visto Cristo rigettato. Dovete appartenere ad una di queste organizzazioni o non potrete entrare in esse. Quindi egli viene gettato fuori. Vedete, Cristo non può operare fra loro. Che cosa sei? Un cristiano? A quale denominazione appartieni? Non appartengo a nessuna di esse. Non possiamo usarti. Vedete? Egli è rigettato. Giusto, vedete, rigettato. Così fu rigettato Elia e così fu rigettato Giovanni. Ma cosa, li ferì? Ferì il loro messaggio? Dissero, oh, voi dal collo duro. Li affrontarono apertamente? Non risparmiarono colpi? Andarono proprio avanti. E il messaggio di Dio continuerà proprio ad avanzare, a prescindere da quello che chiunque dica, vedete? Fino alla fine, e quando il... quel che è determinato sarà detto per esteso, e siamo alla fine. Ora ci troviamo in 40 anni di ritorno dalla prima guerra mondiale ed i giudei sono tornati nella loro patria. Dio non ha mai avuto a che fare con Israele finché non era nella sua patria. Ora ricordate quando i giudei stavano tornando, quei giudei dalle altre nazioni, e la rivista Luke ne fece un articolo. Ho letto un ritaglio da qualche giornale, qualche rivista religiosa, che quando loro, quegli aerei, scesero per raccogliere questi giudei laggiù in Iran, e non so di dove mai fossero tutti loro, proprio dispersi. Ora, quelli sono i veri giudei, quelli non hanno mai avuto un'opportunità. Ora, fratello, ecco i vostri 144.000. Quando arriveremo ad Apocalisse 11, li vedrete. Egli disse, ci sono 12 tribù di Gad, 12 tribù di Asher, 12 tribù di Ruben, 12 tribù... E dove si trovavano tutti loro? Sul monte Sinai, giudei, di ritorno nella patria, si trovavano là. Erano quelli che non erano in questo mucchio di truffatori di Wall Street. No, signore, erano i veri giudei. E quando questo vecchio rabbino uscì là e vide atterrare questo aereo, quei giudei, l'avete letto nella rivista, stavano ancora arando con aratri di legno. E quando videro atterrare là quella cosa, non ci andarono vicino. Quel vecchio rabbino rimase là fuori e disse, ricordate il nostro profeta, disse, quando torneremo nella nostra patria, saremo portati indietro su ali d'aquila. Nazioni si spezzano, Israele si sveglia, i segni predetti dai profeti. Stiamo per arrivare esattamente a quella settimana per loro. Io stesso penso, stando là fuori, quando il fratello Petrus inviò quei piccoli testamenti e li lessero. Dissero, ebbene, se questo è il Messia, vediamogli compiere il segno del profeta. Se egli non è morto, egli è vivente. Dissero, è risorto di nuovo, egli vive nella sua chiesa. Vediamogli fare il segno del profeta e gli crederemo. I giudei credono sempre, sanno che il Messia doveva essere un profeta. E quando mi trovai là fuori dal fratello Argenbright quel giorno, in quel luogo, e quei giudei che stavano là dicevano, vieni da noi, dal nostro popolo, dissi, certo, sarei felice di venire. Presi proprio una decisione troppo velocemente. Arrivai al Cairo, Egitto, l'altra sera quando vidi quell'aereo scendere là al Cairo, me l'ha ricordato. Quindi quando tornammo là e avevo il mio biglietto per andare in Israele, mi avrebbero incontrato. Dissi, andate, riunite alcune migliaia di leader, portateli nella pianura da qualche parte, scopriremo se egli è ancora un profeta o meno. Amen. Ebbene, vedremo cosa egli farà. Oh, quello era proprio nella loro patria. Ecco quello che volevano. Se avessero potuto vederlo, l'avrebbero creduto. Quindi cosa feci? Scesi là al Cairo e mi avviai lassù. Avevo già il mio biglietto circa 20 minuti dal tempo di chiamata. Qualcosa disse, non ora, la coppa dell'iniquità dei gentili non è ancora piena. Gli amorrei non sono stati adempiuti, stanne fuori. Pensai che forse l'avevo solo immaginato e andai dietro un hangar e pregai. Disse, stai lontano da là ora. Allora presi il mio biglietto e andai da qualche altra parte. Non andai perché l'ora non è ancora giunta. Ora, in quale tempo Dio permetterà a quei giudei per iniziare ad occuparsi di nuovo di loro? Non so dirvelo, non lo so, nessuno lo sa. Ma ascoltate, se Israele è già nella sua patria, tutto è pronto, tutte le rocce sono state raccolte, l'irrigazione, le acque, tutto quello che Dio promise. Hanno trovato pozzi altro là e grandi sorgenti aperte, il che è uno dei luoghi più belli mai visti. Hanno costruito là una città, hanno l'irrigazione, hanno la terra migliore che ci sia al mondo, là. E troviamo proprio nel Mar Morto che ci sono più sostanze chimiche sufficienti a comprare tutto il mondo, vedete? Tutto è caduto proprio in mano loro. Come l'hanno fatto? Perché il cuore di Hitler fu indurito, il cuore di Mussolini fu indurito, proprio come fu indurito il cuore di Faraone e li ha riportati indietro in quella terra. E per 40 anni hanno continuato a tornare in quella terra. Ora sono pronti, aspettano. La Chiesa gentile in Laodicea, la fine dell'epoca di Laodicea. Se i giudei sono nella loro patria già là e l'apostasia gentile è già avvenuta e abbiamo un simile presidente, abbiamo una nazione divisa come abbiamo bombe atomiche sospese negli hangar, abbiamo una chiesa che è tiepida, abbiamo una chiesa, un popolo che si è riunito insieme, abbiamo un ministero che simboleggia il ministero di Gesù Cristo per afferrare la pietra quando essa verrà. Cosa rimane da accadere? Potrebbe avvenire in ogni minuto? Non è rimasto nulla. Siamo al tempo della fine. Oh, gloria! Non so se sarò in grado di entrare in quel giubileo o meno, ma proprio voglio farvi arrivare ad una parte di esso, comunque. Ascoltate, fate, quanti possono vedere ora? Vedete dove la scrittura dimostra che le 70 settimane erano 49 anni? Vedete dove le 62 settimane erano 430 anni? Vedete dove le 69 settimane allora erano 800... 483 anni, 483 anni fino a quel tempo. Vedete dove fu reciso il principe? Vedete, servirono 40 anni per quei giudei affinché arrivassero nel loro luogo, dove Dio disse, guardate qui, dove l'epoca gentile è passata attraverso tutto quello che abbiamo detto avrebbe passato. Quando non noi abbiamo detto che lo avrebbe passato, quello che la Bibbia disse che avrebbe fatto. Quello che la Bibbia disse che avrebbe fatto, arrivando proprio a quest'ultima epoca, e per 40 anni quei giudei sono tornati in questo luogo, preparandosi affinché Dio faccia esattamente quello che fece qui. Uscirono in quel modo ed entrano in quel modo, e Israele è di nuovo nella sua patria. Ora, Dio, quando inizierà la loro ultima settimana? Quando? Potrebbe essere oggi? Potrebbe essere stasera, prima del tramonto del sole. Dio lo dichiarerà. Quando avverrà non lo so, me lo chiedo, ma porterò qualcosa qui ora fra pochi minuti e non so se lo crederete o meno, ma io devo dirlo, comunque lo credo. Siamo in patria, i giudei sono in patria, siamo alla fine dell'epoca pronti per il rapimento. Il rapimento verrà, la Chiesa salirà, saremo presi per incontrarlo nell'aria, lo sappiamo tutti. La pietra che è stata staccata dal monte è pronta a venire in ogni momento. E quando essa verrà, cosa farà? Abolisce l'epoca gentile. È tutto finito e Dio smetterà di occuparsi di loro completamente. Chi è contaminato si contamini via più. Chi è santo sia santificato via più. Vedete? Allora egli cosa fa? Prende la sua chiesa, quelli riempiti dello Spirito Santo. Cos'è il contaminato? È la vergine addormentata e quelli che salgono per il giudizio. Fino a qui. Lo metteremo su un'altra mappa quando continueremo con questa, dove lei arriva al giudizio del trono bianco e deve essere giudicata dai redenti. Paolo ci disse di non portare un problema in tribunale, perché i santi giudicheranno la terra. E così siamo al tempo della fine. qui, ora, bene, è a metà di questa settimana, ora, ecco le 70. Ora, se queste erano esattamente 7 anni, ognuna di queste settimane, e abbiamo già avuto 69 settimane, poi abbiamo l'epoca gentile, e sappiamo di essere alla fine dell'epoca gentile. Allora è rimasta ancora una settimana per i giudei, è giusto? E sono esattamente 7 anni. Se questa era 7 anni, quella è 7 anni, perché egli disse, sono state stabilite 70 settimane per il tuo popolo. Quindi sappiamo di avere 7 anni per i giudei, è vero? Ora, guardatelo, se c'è una domanda, voglio saperlo, vedete? Ora, è a metà della settimana giudaica. Vedete, ci sono 3 anni, anni e mezzo. L'anticristo è il principe, un principe che deve venire. E ricordate, egli uscì da Roma, il principe che deve venire. Cos'è? Un papa. Un principe fra la gente che deve venire, che farà sorgere un faraone che non conosce Giuseppe. Ora voi, protestanti, dite bene, ora, eccolo, ma solo un minuto. Abbiamo trovato che i protestanti hanno un'organizzazione, formano una confederazione di chiesa, un'immagine alla bestia e vanno proprio con loro. E troviamo qui che i giudei vengono chiamati in questa confederazione? Sì, signore. E sono d'accordo. E la Bibbia disse che lo furono. E fa un patto con loro a metà della settima settimana. Lui spezza, l'anticristo, spezza il suo patto con i giudei, il tuo popolo. Perché? E leggiamo in Apocalisse 11 che io manderò, quello è l'11, ora state arrivando verso il 19, in cui egli manderà i suoi due profeti e in quel tempo profetizzeranno e poi saranno in collera con questi profeti ed addirittura li uccideranno. È giusto? E i loro corpi morti giaceranno nella strada spirituale chiamata Sodoma e Gomorra, dove fu crocifisso il nostro Signore, Gerusalemme. È giusto? E giaceranno là per 3 giorni e notti, e dopo 3 giorni e notti lo spirito di vita tornerà in loro e saranno risorti e andranno in gloria. Una decima parte della città accadrà in quel tempo. È giusto? Vedete? Che cos'è? A metà di questi ultimi 70 anni. Quando la Chiesa salirà, allora la Confederazione, la Vergine addormentata, metodista, battista, presbiteriana e la pentecostale tiepida, tutte insieme con una Confederazione, la quale hanno già il loro grande regime ora, e quando lo faranno, faranno un patto. Ebbene, ora questo nuovo Papa che abbiamo, ora vuole portarli tutti dentro. Non riuscite a vedere la cosa che si sta proprio ammassando? Farà un discorso su ciò e li porterà dentro tutti, la prima volta in centinaia, centinaia, centinaia di anni, un millennio o due, non è mai stato fatto. Ma ora lui li porterà dentro tutti insieme e formerà una confederazione e là dentro i giudei lo accetteranno. Oh, mai! Gloria! Alleluia! Lode sia il nostro Dio che vive in eterno! Eccovi! Ora, fratello, è proprio tanto semplice che un bambino potrebbe vederlo. La confederazione del portare i giudei e protestanti e cattolici insieme. E ricordate, cosa faranno questi due profeti quando verranno? Questa bestia, questo principe che disperderà la forza del popolo santo, che cosa farà? Egli spezzerà il patto con loro. Dopo 3 anni e mezzo li caccerà. Ora le persone pensano che sia il comunismo. Quello è solo perché voi, lo Spirito di Dio non ha ancora avuto a che fare con voi. Non è il comunismo, è la religione. La Bibbia disse, sarà così simile da sedurre gli stessi eletti se fosse possibile. Gesù disse così. Vedete? Siamo alla fine. Ora, questi due profeti che cosa faranno? Sono Mosè ed Elia, che sorgeranno sulla scena, diranno a quei giudei del loro errore. E da quel mucchio giudeo che è ora là, ci saranno 144.000 che Dio chiamerà tramite questi profeti. Che cos'è? Lo spirito di Elia da questa chiesa gentile continuerà proprio in quella chiesa giudea. Andrà dritto avanti e chiamerà Mosè insieme a lui. Alleluia! Lo vedete? Ed egli predicherà lo stesso messaggio di Pentecoste a quei giudei che rigettarono il Messia. Amen! Lo vedete? Sarà lo stesso messaggio pentecostale che questi giudei predicheranno proprio a loro e odieranno così tanto quei giudei al punto che li uccideranno e furono odiati dalle nazioni. E a metà della settimana, perché avevano fatto sorgere un grande e potente gruppo di 144.000. Avevano lo Spirito Santo e, fratello, parlate di fare miracoli? E sì, li fecero! Fermarono i cieli e non piovve nei giorni della loro profezia. Colpirono la terra di piaga quanto volevano. Mandavano piaghe e tutto il resto. Renderanno le cose difficili a quei romani, ma alla fine saranno uccisi. Il nostro Dio è un Dio terribile quando è adirato. Ma ricordate, quello è là, nella 70ª settimana, e la Chiesa è in gloria. Amen. Sta avvenendo la cena delle nozze. Sì. Ora, notate, ecco dove l'abbiamo vista tornare al Tempio millenale, qui, alla fine dell'epoca giudea. Gli unti. Eccolo venire, cavalcando un cavallo bianco. Quelli lo seguivano su cavalli bianchi. Cavalli, potenze. Vestiti di bianco, sangue o il vestimento intriso nel sangue, scritto su di lui la parola di Dio. Venne come potente vincitore, sì signore, per stabilire un millennio venne nel Tempio, gloria. Là egli incontra quei 144.000, ora dopo quella 70ª settimana qui. La 70ª settimana, questo avviene durante la 70ª settimana, nel 3 a metà di essa, lui lo spezza perché uccide quei due profeti pentecostali, signore, che colpiscono la terra. E ragazzi, egli maledice quella chiesa e la brucia col fuoco, ebbene lei, la troviamo là, anche i compagni di bordo da lontano dicevano, ai, ai, quella grande città immorale di Roma, la sua fine è giunta in un'ora, sarà fatta esplodere a pezzi. Dio sa come fare le cose. E uno degli angeli guardò e disse, bene, il sangue di ogni martire di Cristo è stato trovato in lei. Per il suo inganno, uscendo là e organizzando e facendo tutte queste altre cose, contaminando la Chiesa e portando quelle cose là dentro e martirizzando gli stessi che cercarono di sostenerla e cercarono di portarli fuori. Gloria! Oh, io non so, io mi sento di essere in viaggio verso casa. Vedete? Non siete grati per la luce del Figlio, camminando nella luce del Figlio. Dove siamo, fratello? Nell'ultima ora. Potrebbe avvenire in qualsiasi momento. Ci siamo. Il messaggio è uscito per l'ultima chiesa, la chiesa che ha rigettato il suo Cristo. I giudei sono nella loro patria per un periodo di tempo, 40 anni. La nuova città è stata costruita. Cosa stanno aspettando? Che venga un Messia. Quando sarà? Non lo so. Quando quella pietra colpirà l'immagine, qui lei se ne andrà, allora sarà tutto finito. Ora notate qui, a metà della settimana, 3 anni e mezzo piuttosto, lui spezzerà il patto e farà in modo che il sacrificio e l'oblazione che avranno già preparato, perché verranno dritti indietro e diranno, ora guardate, siete tutte chiese, potete essere ricevute in questa immagine alla bestia, avremo una fratellanza. Ci libereremo del comunismo, spazzeremo via completamente il comunismo. Vedete? E possono farlo, vedete? E lo faranno. Ma ora, guardate, è incastrati in questo, l'adorazione giornaliera e il sacrificio torneranno nella città quando il Tempio sarà ricostruito. E questo principe che deve arrivare a metà di questa settimana spezzerà il suo patto ed eliminerà i sacrifici. È detto, egli spargerà, lo spargerà, e quello che farà è durerà fino alla fine. E notate, lo spargersi dell'abominazione per creare desolazione. Lo spargersi dell'abominazione. Cos'è abominazione? Sozzura, vedete? Per creare desolazione. Che cos'è? Terminare. Lo spargersi di questo per terminare quello. Vedete, lo spargersi di quel potere romano per conquistare tutte le vergini addormentate, giudei e tutti. Saremo tutti romani o non saremo nulla. Egli infrangerà il patto a metà della settimana. lo spargersi dell'abominazione. Se era un'abominazione al tempo di Gesù, quando Roma venne con la sua propaganda, sarà di nuovo Roma, sarà un'abominazione di nuovo per la Chiesa, per creare desolazione, e continuerà fino alla perdizione. Che cosa farà? Continuerà fino alla perdizione, che è la fine. Ora, giudei e romanesimo protestantesimo, cioè la Vergine addormentata, si consolideranno insieme nella forma della federazione delle chiese. E sarà come Gesù disse in Matteo 24 e da Apocalisse 13:14. Prendiamo Apocalisse 13:14. Vediamo cos'è. L'avevo annotato qui per vedere cos'è. 13:14. Bene, Signore? E sedusse gli abitanti della terra per i segni che le erano dati di fare, consolidare queste chiese. Nel cospetto della bestia, dicendo agli abitanti della terra che facessero un'immagine alla bestia che aveva ricevuto la piaga della spada ed era tornata in vita. Ora sappiamo oltre ogni ombra di dubbio chi era la bestia, quella potenza che ricevette la ferita mortale ed era tornata in vita. Avvenne quando fu uccisa la Roma pagana e la Roma papale prese il suo posto. Quando la potenza pagana fu uccisa e la potenza papale prese il suo posto. Ora Apocalisse 13:14. Gesù in Matteo 24 li avvisò di ciò, un'immagine alla bestia. Paolo in Seconda Tessalonicesi al secondo capitolo, terzo e quarto versetto. Prendiamolo. Vediamo Paolo quello che egli qui dice in merito, quel grande Spirito Santo su questo grande profeta del Signore. Vediamo quello che disse in merito all'ultimo giorno. In Seconda Tessalonicesi si tratta del secondo capitolo. Bene, Signore, e iniziamo con il terzo versetto, credo sia. Bene, ora leggiamo. Ascoltate attentamente tutti. Quanti credono che Paolo fosse riempito dello Spirito Santo? Amen. Osservate qui. Niuno vi inganni per alcuna maniera, perciò che quel giorno non verrà che prima non sia venuta l'apostasia. Lui sta cercando di non fargli pensare che proprio allora egli arriverà. Disse, ci deve essere prima un'apostasia della Chiesa. Vedete, arrivare in quest'epoca di Laodicea. E non sia manifestato l'uomo del peccato, l'uomo del peccato. Incredulità nello Spirito Santo. L'incredulità sarà rivelata. Il figliuol della perdizione, come era Giuda, il tesoriere della Chiesa. L'avversario che si innalza sopra chiunque è chiamato Dio o divinità, tal che siede nel Tempio di Dio come Dio. Fratello, c'è una persona sulla terra al di fuori del Vaticano che compie questo? Dove si trova? Ora andate in Apocalisse 13 e vi mostrerò che quest'uomo siede su una città, in una città, e la città è posta su sette colli. E i numeri della bestia sono 666, scritto in latino, l'alfabeto romano è 666, è Vicarius Filii Dei, che significa al posto del figlio di Dio sul trono del Papa. E il suo seggio ha una triplice corona, e ho guardato proprio la corona. Ci sono stato tanto vicino quanto la mia mano è vicino al mio volto, così, e ho visto quella corona adornata del Papa proprio nel Vaticano. Io stesso mi trovai là e la guardai per essere sicuro di quello di cui stavo parlando. Si innalza sopra chiunque è chiamato Dio, ogni uomo pio, è il più santo di tutti loro, siede nel Tempio di Dio solo per mostrare che egli è Dio, perdonando i peccati sulla terra e così via, sapete? Certo! Paolo disse, dovrà prima venire quell'apostasia affinché sia manifestato il figliuolo della perdizione. Non vi ricordate voi che essendo fra voi io vi diceva queste cose? Oh, mi sarebbe piaciuto sedere là, ad ascoltare Paolo che lo predicava. A voi no? Come mi sarebbe piaciuto ascoltarlo. Oh, mai! Ora, cosa farà? Un'immagine alla bestia, Seconda Tessalonicesi. Ora, ascoltate attentamente ora, davvero attentamente. La Chiesa sentiva già l'arrivo di un Papa. Che cos'era? La fine di quell'epoca della Chiesa. Paolo, videro quella roba dei Nicolaiti che sorgeva. Avrebbero fatto un uomo santo per cosa? Un Papa. La mondanità e gli aristocratici si erano insinuati nella Chiesa e avevano cambiato l'ordine dell'adorazione. Paolo, con lo Spirito Santo, l'aveva afferrato nello Spirito. E la Chiesa, con le sue classi e i dignitari, personalità dignitose e così via, videro che stava arrivando qualcosa e lo Spirito Santo li avvisava degli ultimi giorni. Ricordate come Gesù parlò di ciò? Le opere dei Nicolaiti, che alla fine diventarono una dottrina e poi diventarono un'organizzazione. Fratelli, ora non siamo nell'oscurità. Ricordate, vedete? Eccoci. Le opere dei Nicolaiti, l'organizzazione che inizia, i grandi dignitari e governarono le chiese e così via, poi formarono la Chiesa Cattolica. E Paolo disse che non ci sarà un tempo della fine, non può esserci un tempo fino alla venuta dell'apostasia della vera fede pentecostale. La fede pentecostale un giorno sarà conclusa ed i dignitari inizieranno. Avranno un uomo che prenderà il posto di Dio, siederà nel Tempio di Dio e si opporrà, si innalzerà sopra ogni persona così. E ciò, vedete, che cos'è? Nico vincere i laici. Vedete? Tutto quello che è chiamato Dio, egli siederà nel suo Tempio di Dio come Dio. Paolo disse, ci sarà un'apostasia prima, negli ultimi giorni. Ed eccoci proprio qui ora e vediamo quell'apostasia e vediamo la Chiesa che si allontana sempre di più da essa e ritorna proprio indietro e siamo al tempo della fine. Bene, ora se le 69 settimane hanno centrato il segno perfettamente ed i giudei ora sono nella loro patria e la Chiesa gentile ha centrato esattamente nel segno fino al tempo della fine, al tempo dei Nicolaiti o il tempo di Laodicea, quanto è vicina la venuta del Signore, la fine di ogni cosa, la fine di quest'epoca e il rapimento? Nel momento in cui egli inizierà quella settantesima settimana o sette anni, la Chiesa se ne sarà andata. Potete vederlo, amici? Alzate la mano se potete vederlo. Vedete? Ora, non siamo bambini, non siamo più scherzosi, siamo al tempo della fine. Qualcosa sta per avvenire? Siamo alla fine. Eccoci! Queste 69 settimane hanno centrato il segno perfettamente. L'epoca della Chiesa ha centrato il segno perfetto. Siamo al tempo della fine. Il tempo della fine, l'epoca della Chiesa di Laodicea, la fine di essa. Le stelle messaggere hanno predicato tutte il loro messaggio. È uscito! Stiamo solo procedendo per inerzia. I giudei stanno tornando da 40 anni, sono nella loro patria. Cosa deve avvenire dopo? La venuta della pietra. Eccoci, in che tempo avverrà? Non lo so, ma fratello, in merito a me, io voglio essere pronto, voglio avere pronti tutti i miei vestiti. Ora, abbiamo solo appena pochi minuti e vorrei che ascoltaste in silenzio ora solo per un minuto. Nel momento in cui egli inizierà la settantesima settimana, o i sette anni, la Chiesa se ne sarà andata. Ora ascoltate, sto citando ancora, ripetendo, in modo che non dimentichiate. Questo è quello che lo Spirito Santo ha messo nella mia penna mentre scrivevo. Siamo nell'epoca di Laodicea. Il Cristo è stato rigettato dalla sua stessa Chiesa. La stella di quest'epoca, il messaggio, è stato emanato ed Israele è nella sua terra. Vedete dove ci troviamo? Siamo alla fine. Ora, solo uno o due altri commenti. Ora, tutto questo che vediamo ci aiuterà per la sua grazia mentre ci sforziamo di avvicinarci a questi ultimi sette suggelli. Vedete dove lo avremmo mancato? Da Apocalisse 6:1 ad Apocalisse 19:21 lo avremmo mancato. Perché, vedete, avremmo cercato di applicarlo là, nel passato, in quest'epoca gentile, dove, vedete, è in questa epoca, vedete? Ora l'abbiamo dimostrato tramite la parola di Dio e tramite la storia e tramite tutto e tramite i segni dei tempi, tramite i giorni, che non è rimasto nient'altro. Siamo alla fine dei gentili. Cosa faremo in merito? È la mia anima, è la vostra anima, è la mia vita, è la vostra vita, è la vita dei nostri cari. Ci sono state date pacche sulla spalla per troppo tempo. Abbiamo ottenuto troppe cose facilmente. Faremo meglio a muoverci. È più tardi di quello che pensate. Ricordate proprio. Ora un commento sorprendente, se volete annotarlo. Ascoltate attentamente, per favore. Questo è il mio ultimo commento, quello seguente. Ho una piccolissima cosa qui appena dopo questo. Una piccola nota di cui voglio parlarvi. Ora riposate solo un momento e ascoltate attentamente. Vi darò qualcosa che è sorprendente per seguire proprio questo. Vedete? Non c'è nemmeno lo spazio per la lama di un coltello fra la fine di quest'epoca e la venuta di Cristo. Ovunque, non è rimasto nulla. Israele nella sua patria? Lo sappiamo. Siamo nell'epoca di Laodicea? Il messaggio di questa epoca pentecostale è stato emanato per cercare di scuotere le persone indietro alla benedizione pentecostale originale? Ogni messaggero è venuto attraverso l'epoca proprio esattamente la stessa cosa? Nazioni sono contro nazioni? Pestilenza? C'è carestia oggi nel paese. La vera Chiesa guida centinaia di miglia cercando di sentire la parola di Dio? Non di pane soltanto, ma dell'udire la parola di Dio. È venuta una carestia. È giusto? Ebbene, ci viviamo proprio in mezzo, proprio qui, ora. Vedete dove ci troviamo? Aspettiamo quella pietra. Un'affermazione sorprendente. Dal tempo in cui Dio fece la promessa ad Abramo, non mancate questo, dal tempo in cui Dio fece la promessa ad Abramo, Genesi 12:3, al tempo in cui Cristo venne rigettato nel 33 d.C. dai giudei, secondo Galati 3:16 e 17 e secondo Usher, U-S-H-E-R, la cronologia degli ebrei di Usher, la potenza di Dio è stata con i giudei esattamente 1954 anni. Dio si è occupato dei giudei. Per 1954 anni, secondo la cronologia dei giudei e secondo Galati 3, 16 e 17, ho molte altre scritture, ma do solo quella. Poi, dopo aver rigettato Cristo, egli si volse ai gentili per prendere un popolo per il suo nome. Volete una scrittura su quello, il passo? Atti 15:14. Ora, contando il tempo, troviamo che ci rimangono ancora esattamente, ascoltate, 17 anni e avremo lo stesso spazio di tempo dato a noi come Dio opera con noi nella potenza dello Spirito Santo dal 33 d.C. fino al 1977. Lo stesso spazio di tempo di 1954 anni Dio opera con noi come ha fatto con i giudei. Che ne dite di quello? Ora, annotatelo nel vostro libro. Una piccola scrittura qui che voglio darvi. Levitico 25, iniziando con l'ottavo versetto. Dio ha chiamato un giubileo ogni 49esimo anno. Il 50esimo anno era il giubileo. Lo sappiamo. Lo comprendiamo. Dal primo giubileo di Levitico 25:8 nel 1977 sarà il 70esimo giubileo, facendo esattamente 3430 anni. Giubileo significa l'andare in alto, la liberazione. Oh, aspettiamo la venuta di quel felice giorno millenale, quando il nostro benedetto Signore verrà per rapire la sua sposa che aspetta. Oh, il mondo geme, grida per quel giorno di dolce liberazione, quando il nostro Salvatore tornerà di nuovo sulla terra. L'avete colto? Dio si è occupato di noi esattamente nello stesso spazio di tempo in cui egli si è occupato dei giudei. Dal tempo in cui egli diede la promessa ad Abramo fino al rigetto del Messia nel 33 d.C. sono stati 1954 anni. Ed ora ci rimangono 17 anni. Abbiamo avuto circa 1930 e qualcosa anni, ci rimangono 17 anni fino al 77. Sarà il 70° giubileo dall'inizio dei giubilei. E cosa sarà? Oh, fratello, osservate attentamente ora. Non mancatelo! Sarà il giubileo della salita della sposa gentile e il ritorno di Cristo per i giudei quando usciranno dalla schiavitù. Amen! Non vedete? Da tutto il mondo si sono riuniti là per quel giorno. Oh, mai! Vedete dove ci troviamo? Non sappiamo in quale momento potrebbe avvenire. Siamo al tempo della fine. Ora ascoltate per voi, veterani qui nella chiesa che sono stati qui per molto tempo, voglio che notiate qualcosa. Non l'ho mai appreso fino a ieri. L'ho preso da uno storico, Paul Body, e poi l'ho tracciato attraverso le scritture. Ho raccolto queste altre date qui e così via e le ho prese scorse e tracciate approfonditamente. Ora, nel 1933, quando adoravamo qui nel Tempio Massonico dove si trova la Chiesa di Cristo oggi, un mattino di aprile, prima di lasciare casa, stavo consacrando la mia macchina. Avevo preso una modello di macchina del 33 e la stavo consacrando al servizio del Signore. E in una visione vidi il tempo della fine. Ora, notate quanto è sorprendente questo là in passato, quando ero solo un ragazzo. E potete immaginare a cosa somigliava un modello di macchina del 1933, allora. Che aspetto aveva? E andai là, al Tempio Massonico, dove alcuni di voi veterani qui ricordano. È scritto su un vecchio foglio a casa. È già stato stampato ed è andato attorno al mondo, vedete? Quello fu nel 1933 e predissi che sarebbe avvenuta qualche grande tragedia in questi Stati Uniti prima o entro l'anno 1977. Quanti si ricordano che ho detto quello? Guardate la mano. Certo. Ora osservate, ho predetto 7 cose che erano ancora in fase di gestazione prima di questa grande fine o che questa grande cosa avvenisse qui negli Stati Uniti. Una grande cosa orribile. Dissi, ora ricordate, questo avvenne prima di iniziare. Dissi che saremmo andati in una seconda guerra mondiale. Quanti si ricordano che ho detto quello? Dite amen. Bene, una seconda guerra mondiale, dissi. Il presidente che c'è ora, l'ho copiato da una vecchia scrittura, ancora la vecchia cosa ieri, che il presidente che abbiamo ora, che era, quanti ricordano chi era? Franklin D. Roosevelt. Dissi, il presidente che abbiamo ora avrà anche il quarto mandato. Allora era al primo. Governerà fino al quarto mandato e verremo portati in una seconda guerra mondiale. Dissi, il dittatore che sta sorgendo ora in Italia, che è Mussolini, andrà al potere e andrà in Etiopia e l'Etiopia cadrà ai suoi piedi. Ci sono persone sedute qui ora che sanno che c'è un gruppo di persone che vennero e rimasero mentre avevo questa riunione al Redman's Hall, laggiù, quella sera quando dovetti scendere là per predicarlo. Redman's Hall. E mi stavano per buttare fuori dalla sala per aver detto una cosa simile. Sì, sì, signora Wilson, so che sei. È così. Quando lo dissi. Ma lo fece? Ma dissi, arriverà ad una fine vergognosa. E l'ha fatto? Lui e la donna con cui fuggiva furono girate a testa in giù e appesi ad una corda sulla strada, con i piedi in alto, i loro vestiti abbassati. Bene, quello avvenne. E poi dissi, sarebbe stato permesso il voto alle donne, la qual cosa è assolutamente una disgrazia per la nazione. E votando un giorno eleggeranno l'uomo sbagliato e l'hanno fatto in quest'ultima elezione. Mai, mai. 4. Dissi, la scienza farà tali progressi. No, qui, quello è terzo, scusatemi. Ecco, la seguente, là. La quarta, dissi, la nostra guerra sarà contro la Germania e costruiranno un grandissimo posto di cemento e si fortificheranno là dentro e gli americani riceveranno una tremenda sconfitta. L'onnipotente Dio sa davanti a cui io mi trovo, vidi quei nazisti indipendenti calciare gli americani in quel modo e altro a quel muro. E ci sono molti ragazzi qui ora che sono stati alla linea Siegfriedo, che sanno cos'era. E ricordate che furono 11 anni prima che la linea Siegfriedo fosse costruita. E Dio, verace, predice egli cose che devono avvenire? Osservate, quella era la quarta. Ora la quinta cosa, la scienza progredirà in modo tale che faranno una macchina che non dovrà essere guidata da un volante. E le macchine continueranno ad avere la forma di un uovo fino alla fine, il tempo della fine. Vidi una famiglia americana scendere la strada su una via larga andando in una macchina con le spalle girate verso dove avrebbe dovuto esserci il volante. Sembrava giocassero a dama o a carte. E ce l'abbiamo. E alla televisione. Popular Science, tutti ce l'hanno. Mechanics, piuttosto, abbiamo la macchina. È controllata da qualche telecomando dal radar. Non avranno bisogno neanche del volante. Semplicemente impostare il numero, così come digitare sul vostro telefono. E la vostra macchina vi porta proprio adesso. Non può fare incidenti con nessun'altra macchina né altro. Il magnete ti tiene gli altri lontano, vedete? Ce l'hanno? Oh, my! Pensateci! Predetto 30 anni prima che avvenisse. Ora quello ci porta così all'elezione del presidente Kennedy. E questa macchina arriva sulla scena portando 5 cose delle 7 che sono avvenute esattamente. Ora, predissi e dissi, ho visto sorgere una grande donna dall'aspetto molto bello, vestita con classe in un porpora come quello reale. E ho messo qui una piccola parentesi. Lei era una grande governante negli Stati Uniti, forse la Chiesa Cattolica. Una donna, qualche donna, non so se sarà la Chiesa Cattolica, non lo so, non posso dirlo. L'unica cosa che ho visto la donna. Ed era tutto. Ma questa è una nazione di donna. Il numero di questa nazione è 13 nella profezia. Ha 13 strisce, 13 stelle, ha iniziato con 13 colonie, 13, 13, tutto 13. Appare nel 13° capitolo di Apocalisse anche. Lei è 13 e lei è una nazione di donna. Il tribunale del divorzio in America cagiona più divorzi per le nostre donne che tutto il resto delle nazioni. La morale nella nostra nazione è più bassa e di divorzi di quanto è in Francia o Italia, dove c'è la prostituzione sulle strade. Perciò, ma sono prostitute. Le nostre sono donne sposate che cercano di vivere con diversi uomini e diversi uomini sposati cercano di vivere con altre donne. Nelle nazioni dove hanno la poligamia è migliaia di volte meglio e tuttavia la poligamia è sbagliata. Lo sappiamo. Ma solo per mostrarvi quanto siamo degradati. Là ho preso un ritaglio di giornale dove mostrava che quando i nostri ragazzi americani andarono oltreoceano, in quest'ultima guerra, che là credo fosse attorno al 70%, ebbene, ora aspettate un minuto, credo fossero 3 su 4 che andarono oltreoceano erano divorziati dalle loro mogli prima di tornare indietro. E ci sono grandi titoli che dicono cosa è successo alla morale della nostra gente americana. Ricordate di averlo visto. Tutti voi l'avete visto, immagino. Cos'è successo alla morale delle nostre donne americane? Nelle fabbriche, là, che lavorano con altri uomini, è una nazione di donne. Che cosa avrà? Un dio donna o una dea? Ora, poi, dopo quello mi girai e guardai, e vidi questi Stati Uniti ardere come una fonderia. Le rocce erano esplose. E bruciava come un mucchio di fuoco nei tronchi o qualcosa che avesse proprio preso fuoco. E guardai quanto lontano potevo vedere ed era stata fatta a pezzi. E poi la visione mi lasciò. Cinque delle tre sono avvenute, o cinque delle sette, piuttosto, sono avvenute. E qui viene e mostra, e poi ho predetto, non ho mai detto che il Signore me l'abbia detto, ma stando quel mattino in chiesa, dissi il modo in cui progredisce, tornai alla fine del loro muro e corsi fino all'altra fine del muro. Dissi il modo in cui progredisce, predico che il tempo, non so perché lo sto dicendo, ma predico che avverrà tra proprio ora, 1933 e il 1977. E non sapendolo, Dio conosce il mio cuore, non l'ho mai saputo fino a ieri, che il 1977 è il giubileo ed esattamente lo stesso spazio di tempo è trascorso da che egli ha dato ad Israele e tutto alla fine. Quindi siamo a, ed eccoci qui alla fine dell'epoca, alla venuta della settantesima settimana. Non sappiamo in quale tempo la Chiesa se ne sarà andata. Oh, ma cosa possiamo fare, amici? Dove ci troviamo? Ora, vedete dove ci troviamo? Ora, comprendete la settantesima settimana di Daniele? Vedete ora, quando entreremo in questi suggelli, altro, aprendo questi suggelli, il primo che viene, un cavaliere bianco, e ha un arco in mano. Osservate chi è quel tizio. Osservate quel cavallo giallastro che cavalca dietro di lui. Vedete? Osservate chi è, e guardate come entrarono. Osservate quei 144.000 entrare. Osservate quella vergine addormentata quando entrerà. Poi osservate tutte queste cose che avvengono, il versare le coppe, i guai, i tre spiriti impuri come rane. Osservate queste cose come si adattano proprio in quelle piaghe, esattamente quando vengono versate. Ogni volta che viene aperto un suggello viene versata fuori una piaga e viene una distruzione. E osservate che cosa avviene proprio ora alla fine. E osservate questi tre profeti, questi due profeti, quando sorgeranno qui e a metà della settimana verranno recisi così e poi inizierà la battaglia di Armageddon. Poi Dio stesso inizia a parlare. Allora egli si alzerà ed inizierà a combattere. Quei profeti colpiranno la terra, predicheranno il nome di Gesù Cristo, battezzano allo stesso modo, fanno le stesse cose dei primi pentecostali che fecero i padri e molti li seguono. Ma coloro che si sono confederati, quell'organizzazione ha continuato proprio ad avanzare e anche il potere di quei profeti non la spezzerà. E alla fine dissero, faremo tutti un'unica organizzazione. E lui fa entrare, che cos'è? L'abominazione, il romanesimo, per spargere l'intera cosa che porta desolazione. L'abominazione che porta desolazione, porta dentro tutto, la sozzura. Ricordate la vecchia madre prostituta che sedeva sulla bestia, vestita così di scarlatto, aveva 7 capi e 10 corna. Ve lo ricordate? E teneva in mano una coppa dell'immondizia della sua abominazione. Quella era la sua dottrina che trasmette alle persone. Ed eccoci, fratelli miei, siamo al tempo della fine. Figlioletti, non sappiamo. Potremmo anche non vivere per tornare di nuovo stasera. Potremmo anche non vivere per vederci ancora l'un l'altro. Non lo so. Ma la fine è così imminente. La fine è così vicina. Ecco la scrittura. Eccola là, proprio assolutamente, perfettamente la prova scritturale. Ora, se c'è qualcosa che non avete compreso, scrivetemi un appunto e fatemelo sapere, vedete? Dite qualcosa. Alcuni di voi, fratelli, là fuori che ascoltate i nastri, in altri luoghi, se c'è qualcosa con cui posso aiutarvi, fatemelo sapere. Potreste non essere d'accordo con me ed io potrei non essere d'accordo con la vostra organizzazione. Non voi, ma il sistema della vostra organizzazione. Non sono in disaccordo con la gente cattolica. Non dico che non mi piace la gente cattolica, non mi piace la gente dell'organizzazione. Non è quello. Amo tutte le persone, ma non sono d'accordo con quel sistema che vi tiene legati a terra. Ecco la cosa, il suo sistema. Eccolo. Non ero contro la Germania, era il nazismo. Non ero contro gli italiani, era contro il fascismo. E ricordate, in quel tempo feci un'altra predizione, solo una predizione, e molti di voi veterani lo ricordano. Dissi, ci sono tre grandi ismi che cercano di prendere il mondo oggi, fascismo, nazismo e comunismo. E cosa dissi? Si uniranno tutti nel comunismo. Poi ve l'ho fatto ripetere ancora, tenete gli occhi sulla Russia. Lo ricordate? Tenete gli occhi sulla Russia. Lei andrà a finire tutta nel comunismo. E poi alla fine andrà a finire nel cattolicesimo. Ricordate, andrà a finire tutto nel cattolicesimo nel tempo della fine. È esattamente giusto. Questo è alla battaglia di Armageddon, proprio qui dentro, quando verrà Cristo, lui stesso. Ma questi tre profeti, questi tre anni e mezzo piuttosto, è Apocalisse 11:3. L'avete letto molte volte. Do potere ai miei due testimoni e profetizzeranno 1260 giorni. Quanti sono 1260 giorni? Tre anni e mezzo. E poi saranno uccisi per strada proprio a metà di questa 70ª settimana. Quindi vedete dove sono queste 70 settimane di Daniele? Vedete dove viviamo? Siamo alla fine, miei amati amici. Siamo alla fine. I giorni... Nazioni si spezzano, Israele si sveglia, i segni predetti dai profeti, eccoci, i giorni dei gentili sono contati, qui, gravati di tormenti, torna o disperso alla tua proprietà. Cantiamolo! Il giorno della redenzione è vicino, i cuori degli uomini vengono meno di paura. Si riempito dallo Spirito, la tua lampada pronta e pulita. Guarda in alto, la tua redenzione si avvicina. Oh, ma non è meraviglioso? Nazioni si spezzano, Israele si sveglia, i segni predetti dai profeti. I giorni dei gentili sono contati, gravati di tormenti. Torno disperso alla tua proprietà. Ora, insieme! Il giorno della redenzione è vicino. I cuori degli uomini vengono meno di paura. Si riempito dallo Spirito, la tua lampada pronta e pulita. Guarda in alto, la tua redenzione si avvicina. Lasciate che vi canti una piccola strofa. Falsi profeti mentono, rinnegano la verità di Dio, che Gesù, il Cristo, è nostro Dio. Lo stanno rendendo qualche terza persona. Lo sapete, ma egli non lo è. Egli è il nostro Dio. Ma cammineremo dove hanno calcato gli apostoli, poiché il giorno della redenzione è vicino, i cuori degli uomini vengono meno di paura, si riempito dallo Spirito, la tua lampada pronta e pulita, guarda in alto, la tua redenzione si avvicina. Non siete felici? Di ritorno al messaggio, fratello, di ritorno all'originale, di ritorno a Pentecoste, di ritorno alla vera benedizione, di ritorno al nome di Gesù Cristo, di ritorno al battesimo dello Spirito Santo, di ritorno ai segni e prodigi, di ritorno a Pentecoste, lontani dall'organizzazione, di ritorno allo Spirito Santo. Egli è il nostro insegnante, perché il giorno della redenzione è vicino. I cuori degli uomini vengono meno di paura. Si riempito dallo Spirito, la tua lampada pronta e pulita. Guarda in alto, la tua redenzione si avvicina. Non è meraviglioso? Cosa disse il profeta? Verrà un tempo quando avverrà che non si potrà dire notte o giorno. Guardate com'è stato, vedete? Oh, così triste attraverso le epoche della Chiesa. Ma ci sarà luce. Sul far della sera, il sentiero verso la gloria di certo troverai. Nella via dell'acqua, oggi c'è la luce. Sepolti nel prezioso nome di Gesù. Giovani e anziani, pentitevi di tutti i vostri peccati. Lo Spirito Santo di certo entrerà. Queste luci della sera sono giunte. È un fatto che Dio e Cristo sono uno. sarà luce, tutti insieme, sul far della sera, il sentiero verso la gloria di certo troverai. Nella via dell'acqua, oggi c'è la luce, sepolti nel prezioso nome di Gesù. Giovani e anziani, pentitevi di tutto il vostro peccato, lo Spirito Santo di certo entrerà. Queste luci della sera sono giunte, è un fatto che Dio e Cristo sono uno. Non tre, ma uno. Di ritorno al messaggio, di ritorno al principio, di ritorno a quello che insegnò Paolo, di ritorno al battesimo con cui lui battezzò, vide persone battezzate in altro modo, disse loro di essere battezzati di nuovo. Disse se venisse un angelo dal cielo predicasse qualcos'altro, sia egli anatema. Quindi c'è da tornare di nuovo al messaggio, amico, e il far della sera. Oh, lo amo così tanto. Voi no? Quanti ora vedono la 70ª settimana di Daniele e vedono cos'è la 70ª settimana? Quanti lo credono? Dite amen, amen, lode a Dio. Ora, qual è la cosa seguente? Ora i 7 suggelli. Ci occuperemo proprio di essi quando il Signore lo permetterà. Quando sarà? Non lo so, proprio quando Egli lo pronuncerà? Allora ce ne occuperemo. Allora avremo una lunga, lunga riunione, perché prenderà dal 6 capitolo al 19 per esaminarlo, e lento così come sono con ciò. Ora, non voglio che nessuno vada via comprendendo male questo. Il nastro prosegue ancora. Voglio che tutti capiscano. Ora, non comprendete male e dite, il fratello Branham ha detto che Gesù verrà nel 1977. Non ho mai detto tale cosa. Gesù potrebbe venire oggi, ma ho predetto che tra il 33 e il 77 qualcosa sarebbe avvenuto, che queste cose che ho visto avvenire nella visione sarebbero avvenute, e 5 di esse sono già avvenute. E credo con le cose atomiche che abbiamo ora, e avete visto quello che ha appena detto il nostro presidente? Vuole un'altra guerra! Vuole costituire un esempio per Berlino, ha detto. Voleva costituire un esempio. Che ne è di Cuba, qui, alla nostra porta sul retro? Perché non costituire un esempio per quello? Che ne è di quello? Oh, è una tale assurdità. Vedete? Oh, fratello, siamo proprio alla fine. Faranno, uscirà proprio nel modo in cui Dio disse che sarebbe stato. Quindi, qual è lo scopo di fare qualcosa se non leggere quello che egli disse e mettersi a posto e prepararsi per ciò? E che si faccia avanti poi. Ce lo aspettiamo. Aspettiamo la venuta di quel felice giorno millenale, quando il nostro beato Signore verrà e prenderà la sua sposa che aspetta. Oh, la terra geme, grida per quel giorno di dolce liberazione, quando il nostro Salvatore tornerà di nuovo sulla terra. Oh, il nostro Signore tornerà di nuovo sulla terra. Sì, il nostro Signore tornerà di nuovo sulla terra. Oh, Satana sarà legato per 1000 anni. Allora non avremo tentatore, dopo che Gesù sarà tornato di nuovo sulla terra. Quanti sono pronti? Alzate la mano. Oh, mai. Oh, il nostro Signore sta tornando di nuovo sulla terra. Alziamoci proprio e stringiamo le mani uno all'altro. Il nostro Signore tornerà di nuovo sulla terra. Oh, Satana sarà legato per 1000 anni, allora non avremo tentatore, dopo che Gesù sarà tornato di nuovo sulla terra. Oh, il nostro Signore tornerà di nuovo sulla terra. Sì, il nostro Signore tornerà di nuovo sulla terra. Oh, Satana sarà legato per 1000 anni, allora non avremo tentatore dopo che Gesù sarà tornato di nuovo sulla terra. Il ritorno di Gesù sarà la risposta alla sofferenza e al grido della terra, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra e il mare ed il cielo, Dio toglierà ogni malattia e gli occhi sofferenti saranno asciugati dopo che Gesù sarà tornato di nuovo sulla terra. Oh, il nostro Signore tornerà di nuovo sulla terra! Sì, il nostro Signore tornerà di nuovo sulla terra! Oh, Satana sarà legato per 1000 anni, allora non avremo tentatore, dopo che Gesù sarà tornato di nuovo sulla terra. Oh, ma non vi sentite bene? Pensate, amici, questa è la Pentecoste, adorazione, questa è la Pentecoste. Battiamo le mani e cantiamolo, gente pentecostale, tutti, ora scioglietevi, fate uscire da voi ora quel vecchio formalismo metodista, forza, cantiamolo. Oh, il nostro Signore tornerà di nuovo sulla terra. Sì, il nostro Signore tornerà di nuovo sulla terra. Satana sarà legato per 1000 anni, allora non avremo tentatore dopo che Gesù sarà tornato di nuovo sulla terra. Oh, il nostro Signore tornerà di nuovo sulla terra. La Bibbia dice così. Il nostro Signore tornerà di nuovo sulla terra. Satana sarà legato per 1000 anni, allora non avremo tentatore dopo che Gesù sarà tornato di nuovo sulla terra. Lo amate? Bene, io lo amo. Io l'amo, sorella Gibbs. Oh, alziamo solo le mani a lui. Io l'amo. Io l'amo. Perché per primo mi acquisto la mia salva. Dove? Proprio qui, al Calvario. Sulla croce del Calvario. Io l'amo. Gloria! Io l'amo. Perché per primo mi amo e acquisto la mia salvezza sulla croce del Calvario.